keep everyone, that's right. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I believe. Amen. Lord, I believe. Lord, I may leave. All things are possible. Lord, I believe.
And now, Brother Branham.
Rimaniamo in piedi solo un momento prima di sederci. Prima preghiamo. E mi chiedo stasera, alla seconda sera della riunione, quante richieste ci sono? Vorreste fatelo conoscere con una mano alzata. Dio, ascolta la mia richiesta. Chiniamo i capi ora. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo a Te di nuovo stasera. Non sei mai stanco di ascoltare la chiamata dei Tuoi figli, sempre disposto a rispondere, chiedendo solo una cosa, che crederemo di ricevere ciò che chiediamo. Preghiamo, Signore, che Tu sposti ogni ombra di dubbio stasera, tramite il Tuo grande Spirito Santo, nella Tua parola. Preghiamo che Tu risponda ad ogni richiesta, e sappiamo di ricevere la nostra richiesta perché crediamo a Colui che l'ha promesso. Ed ora, Padre Celeste, preghiamo che Tu salvi i peccatori, guarisca i malati, rafforzi la Chiesa, ottenga gloria a Te stesso. Aiutami stasera, Signore, affinché io possa essere un vaso che sia usato da Dio. Aiuta tutti qui affinché siano in modo simile. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Vedete le persone che ora mettono i fazzoletti qui sul palco, sul pulpito piuttosto, per cui si preghi. Noi crediamo in quello. Quello è uno dei nostri grandi ministeri, a pregare sopra i fazzoletti e così via, per i malati e gli afflitti. Crediamo sia la scrittura, crediamo che quello è il comandamento. Un esempio: Paolo pregò su fazzoletti e grembiuli, li mandò ai malati e loro furono guariti. Ricordo una volta in Sudafrica, l'ho notato in, credo che la foto sia nel libro, dove avevamo un sacco grande, quelli che qui in America chiamiamo un sacco di iuta, proprio pieno di posta di fazzoletti per un solo giorno, diverse migliaia di essi, e stavo pregando su di loro, e un giornalista disse: il fratello Branham è molto superstizioso, prega sui fazzoletti. Mostra proprio come le persone che non conoscono la scrittura, che concezione carnale possono avere dell'opera di Dio, vedete, quando non la conoscono. Ero a Roma, ero giù e guardavo dove un artista greco aveva dipinto il concepimento di Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. È una tale concezione, ma Eva sembrava una specie di animale preistorico e Adamo, non ho mai visto una cosa simile in vita mia. Serve solo a mostrare ciò a cui la mente carnale può arrivare quando non è convertita alla gloria di Dio. Credo che Eva fosse la donna più bella che sia mai vissuta sulla terra. È così, perché lei era appena stata creata dalle mani di Dio senza che alcun peccato la toccasse. Adamo, l'uomo più perfetto che avrebbe potuto vivere al di fuori di Cristo, perché egli era il secondo Adamo, l'uomo più perfetto. Ma la mente carnale può trarre la propria idea sul fatto che lui avesse una testa così grande e una spalla in alto e l'altra in basso, ed aveva una gamba piccola e l'altra molto grande, e i capelli che scendevano, la bocca disposta di lato. Ebbene, mai, non potrei pensare che lo Spirito Santo abbia mai prodotto qualcosa del genere, ma mostra la mente carnale quando entra in ciò. Ecco come le nostre menti operano allo stesso modo se lasciamo che ciò esca dalla parola di Dio in quelle concezioni carnali. Mia figlia qui stasera oggi ha detto, stava cercando di darmela bere, ha detto: ho qui l'etica di Darwin, mi piacerebbe che tu leggessi, papà. Dissi: grazie, l'ho letta anni fa, una volta è abbastanza. Ma questo questa vecchia Bibbia, non ne abbiamo mai abbastanza di essa, immergendola proprio nella gloria di Dio. Mi dispiace che l'intera Chiesa stamattina non abbia potuto essere alla nostra colazione. Che meravigliosa comunione abbiamo avuto. Il benedetto Spirito Santo ci ha visitato e ci ha dato un messaggio che... Oh, era un momento di comunione così bello sulle cose di Dio. E so di avervi tenuto un po' tardi ieri sera e forse sono un po' stanco. Questa è la mia nona riunione consecutiva e avrò un po' di riposo dopo altre due riunioni. Ma cercherò di farvi uscire un po' presto stasera perché so che siete lavoratori, dovete tornare al vostro lavoro e io non voglio trattenervi. Ma sono lieto di vedere anche un aumento della folla stasera. Mostra l'interesse. E amici, oggi questo è eccezionale perché tutti sappiamo, dobbiamo proprio sapere questo, il risveglio è finito. Sappiamo che i fuochi si stanno spegnendo e l'interesse delle persone si sta esaurendo. Vedete, abbiamo avuto un risveglio, è durato anni. La storia mostra che un uomo, un evangelista di solito, le sue parti migliori sono i suoi primi 3 anni e dopo ciò egli vive della reputazione di ciò che ha predicato in quei 3 anni. E quindi un risveglio non dura molto a lungo, ma questo va avanti da circa 15 anni perché credo sia l'ultimo risveglio e siamo proprio al tempo della fine. Credo che il prossimo toglierà la Chiesa, gli eletti dai gruppi e li porterà insieme. Ed essa se ne andrà e così stiamo aspettando che ciò avvenga. Ma possiamo vedere i fuochi del risveglio che cominciano a spegnersi. L'interesse della gente, tutti sono stanchi, si addormentano. L'interesse è passato. E vedere tutto questo interesse tra le persone, ciò mi emoziona. E sapere che c'è ancora fuoco che brucia qui in Oregon. Dio vi benedica sempre. Soffiamo sul fuoco stasera proprio il più forte possibile con la parola. E la parola, quando soffiate, essa produrrà lo Spirito Santo. Il forte vento impetuoso che farà ardere di nuovo il fuoco, possa Dio concederlo. Ed ora, per risparmiare tempo, è così bello parlare con voi, potrei parlarvi per ore, ma io devo proprio stare attento e conservare questo tempo. Tra pochi momenti, dopo che avrò finito di parlare, pregherò per questi, su questi fazzoletti, e siete sempre benvenuti a portarli, siamo felici di farlo. Ora vogliamo che voltiate stasera ad alcuni appunti che ho qui, in modo di un po' quello che io voglio fare, cercando di fare, non è un segreto, è cercare di edificare una fede nelle persone al punto in cui possiamo avere un grande punto culminante e avverrà qualcosa che davvero scuoterà l'intero paese. Ora, per grazia di Dio, l'abbiamo fatto a Grass Valley, dove non era rimasta una persona debole in mezzo all'intera congregazione, quel grande auditorium, non ce n'era una. Non ho pregato per i malati, ho solo continuato ad edificare la fede, ho solo continuato con la parola, nella semplicità della parola, nel modo semplice che ho di presentarlo, ma le persone hanno perseverato e sono rimaste proprio. E poi è venuto il grande momento e, oh, proprio tutto nell'edificio si è sollevato. Ed è stato di nuovo in quel modo a Spokane l'altra sera, quando l'intera parte davanti era piena di sedie a rotelle, barelle e cose del genere, e lo Spirito Santo è sceso giù fino alla fine di quella fila, liberando ognuno. Uno quando esso li raggiungeva, continuando proprio così. Là erano sdraiati là su quelle sedie a rotelle, tenevano dure e tutto il resto, ascoltando, aggrappandosi a quella fede, proprio afferrandola e cercando e scoprendo. Poi dopo un po', all'improvviso, lo Spirito Santo scese proprio lungo la fila così, e ognuno di loro si alzò e se ne andò, vedete? Il problema di ciò che noi persone abbiamo troppa fretta, deve essere fatto proprio ora, non può più tornare indietro, vedete? E quando pensate a quello, vedete? Quello perderete subito, state perdendo terreno subito. Voi non avete niente su cui basarvi, dovete essere pazienti. Coloro che sperano nel Signore acquistano nuove forze, salgono con ali come un'aquila. Mi piace quello, siate solo pazienti, aspettate. Dio non ha fretta, egli lasciò che i ragazzi ebrei entrassero proprio nella fornace ardente prima che egli mai muovesse un dito. Proprio così. Lasciò che Daniele andasse proprio nella fossa dei leoni. lasciò che Gesù andasse dritto nella tomba e la sua anima scendesse all'inferno, poi lo sollevò proprio attraverso le fosse senza fondo, proprio fuori attraverso la tomba, e tagliò ogni strada del diavolo e andò dritto in gloria con essa, vedete? Certo, egli non ha fretta, egli è Dio, vedete? Egli proprio, noi siamo proprio di fretta, è l'unica cosa, vedete? Lo manchiamo. Quindi non abbiate fretta, aspettate, osservate, ascoltate. Prendete la scrittura, esaminatela, vedete se è giusta, e se è giusta aggrappatevi ad essa. Se non lo è, ditemelo, così che io possa capirlo bene. Così noi vediamo se ogni opera deve essere l'opera dello Spirito Santo, deve essere la sua opera, è la sua, e deve uscire dalla Bibbia. Non dobbiamo trarre niente da qualche concezione o ragionamento, dobbiamo trarlo dalla Bibbia. Se il Signore vuole, una sera voglio parlare, prima di andarmene, su quando l'est e l'ovest si incontrano. Ho cercato di introdurlo su e giù per tutta la costa, spero di tenerlo prima di partire da qui. Quando l'est e l'ovest si incontrano. E poi, se il Signore vuole, una volta vorrei parlare su la parola di Dio fortificata, e se il Signore vuole. Stavo guardando là in una delle la mia valigetta oggi e penso a brevi testi e così via, di nastri che sono stati fatti, circa 500 sermoni o messaggi che il Signore mi ha dato dalla sua parola da collocare. E poi stasera, per arrivare a un palco, servono preghiera e studio. Penso che ogni uomo dovrebbe nascondersi nel uscire da un suo studio nella freschezza di Dio per incontrare la congregazione. Mi sono spesso chiesto cosa avrei fatto se avessi due gocce del letterale sangue di Gesù Cristo in un contenitore, un bicchiere. Come camminerei molto attento con ciò per essere sicuro di non versarlo. Ma sapete, stasera ai suoi occhi ho in mano una cosa più grande, l'acquisto del suo sangue. Egli ha versato il suo sangue per voi, quindi come devo gestire questo? Vedete, una grande responsabilità, sapendo che nel giorno del giudizio dovrò rispondere di ogni parola. Così. Quindi accostiamoci a ciò davvero riverenti. Andate alla vostra Bibbia ora, così potremo leggere un po' della sua parola. Le mie parole falliranno perché sono la parola di un uomo. Le sue parole non falliranno mai. Quindi solo leggere la parola. Andiamo a Matteo, il 15° capitolo, e iniziamo con il 21° versetto, se volete. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro e di Sidon. Ed ecco, una donna cananea uscita di quel confine gli gridò dicendo: «Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio». Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perciò che ella grida dietro a noi». Ma egli rispondendo disse: «Io non sono mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ed ella venne e l'adorò dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli rispondendo disse: «Non è cosa onesta prendere il pan dei figlioli e gettarlo ai cagnuoli?». Ella disse: «Bendici, Signore, poiché anche i cagnuoli mangiano le miche che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù rispondendo le disse: «O donna, grande la tua fede, siati fatto come tu vuoi». E da quell'ora la sua figliuola fu sanata. Voglio prendere o trarre un testo da quello, se dovessi titolarlo così, per circa 30 minuti per parlare. Voglio prendere una parola che mi piacerebbe usare per edificare il contesto attorno ad essa, e quella è la parola perseverante. Ora, perseverante significa essere persistente. Webster dice che bisogna essere persistenti, persistenti nel raggiungere un obiettivo, persistenti in quello che si sta facendo. Uomini di tutte le epoche che hanno fede in ciò che stanno cercando di ottenere sono stati persistenti. Dovete essere persistenti. Non potete semplicemente sedervi e dire: «Ebbene, vedrò cosa farà Gio in merito a ciò». Non potete farlo e prima di poter essere persistenti dovete avere fede in ciò che state cercando di ottenere. E se non avete la fede, allora non sarete persistenti. Ora gli uomini attraverso tutte le epoche ci hanno provato e sono stati persistenti. Ma quello che avete, per essere persistenti prima dovete avere fede. E poi dovete sapere da quale fonte state attingendo la vostra fede. Ora, molti uomini sono stati persistenti nella cosa sbagliata e sono sempre risultati in errore. Nimrod voleva costruire una torre, fu persistente, ma non riuscì mai a finirla. Nebuchadnezzar voleva una città immortale, ma egli non la completò mai. Ma vedete voi, la prima cosa che dovete fare per essere persistenti è disporvi retti e giusti. Tempo fa un mio prezioso amico, un dottore, venne a casa mia, un uomo davvero per bene. Se vorreste scrivergli di questo, il nome è Dr. Sam Eder. Angolo di Wall, Maple Street, Wall e Market Street, Jeffersonville, Indiana, ha una clinica. Un mio caro amico, eravamo ragazzi a scuola insieme, uno dei migliori dottori che abbiamo avuto nell'est. E la casa era piena di persone per cui pregare, e le persone entrano come entrano da ogni parte affinché si preghi. E mia moglie tornò e disse: Billy, il dottor Eder è qui. Dissi: falla accomodare nello studio, abbiamo persone in queste altre stanze che... Falla accomodare nello studio, sarò da lui il prima possibile. E là c'era un uomo dalla chiesa battista di Walnut Street a Louisville con un cancro alla milza, e fecero questa operazione. Non andò bene. E l'uomo stava morendo e fu salvato e guarito dal cancro. E mi stavo occupando di lui in quel momento per vedere cosa il Signore mi avrebbe detto di lui. Così poi, quando entrammo per vedere il caro dottor Sam, era seduto là dentro con le mani giunte, proprio un uomo davvero per bene. Ebbene, il dottore aveva fatto nascere Billy Paul e mio figlio e così via. Eravamo davvero buoni amici, lui mangiava a casa mia e così via. Siamo proprio amici intimi. E disse: Bill, voglio chiederti qualcosa. Ora, ci conosciamo abbastanza bene da non doverlo chiamare dottore. L'ho chiamato solo Sam e lui mi chiama Bill. E così disse: Bill, voglio chiederti qualcosa. Disse: cosa pensi di questa città? Non pensi che abbia bisogno di una clinica? E dissi: certo, ogni città ha bisogno di una clinica, buoni dottori. Disse: bene, credo che questa città ne abbia bisogno. Dissi: anch'io, Sam. E lui disse: bene, disse, pensi che io sia degno di avere questa clinica? E dissi: stai pensando di farla? Disse: sì. Dissi: non conosco nessun altro dottore di cui preferirei dire che pensassi fosse degno di averla. Ora, lui è un tipetto concreto e duro, ma l'ho sempre chiamato una tartaruga. È morbido dentro, ma duro fuori, ha solo un gusto in cui si ritira. Dio conosce il cuore di un uomo. Tutti avrebbero detto che anche Saul di Tarso era un uomo duro, ma Dio conosceva il suo cuore. La Chiesa scelse Mattia, ma scoprimmo che Dio prese Saulo, il piccolo giudeo dal naso adunco, irascibile, non era niente per farne qualcosa da lui. Ora, è così, quest'uomo disse: bene, voglio questa clinica. E disse: sai, Bill, che io sono, voglio servire il Signore. Disse: ma sono proprio troppo cattivo. Dissi: oh, quello non lo so. Disse: ma io cerco nel mio lavoro di fare quello che posso per il Signore. Disse: io alcune di quelle persone di colore che vengono, disse, hanno bisogno di operazioni e non hanno denaro. Disse: tu sai che opero. Ed è vero, chiunque non ha il denaro, lui prosegue, fa comunque il lavoro. È un famoso chirurgo. E dissi: ebbene, io lo credo. Disse: voglio chiederti qualcosa. Disse: potresti chiedere al Signore per me? E dissi: sì, certo. Disse un piccolo, disse: dove pensi che dovrebbe essere costruita quella clinica? Dissi: non so. Dissi: se tu in un altro luogo, quello è un paese che si allaga, hanno costruito un muro per le inondazioni. Dissi: prenderei questo lato del muro per le inondazioni. Disse: sì. Dissi: ebbene, c'è un lotto, un grande posto quassù in un certo angolo. Disse: bene. Disse: le pompe funebri hanno preso quel posto. posto stanno costruendo un'impresa di pompe funebri. E disse, bene, disse, allora che ne è laggiù? Dove era la vecchia azienda Petroli Pfau? Disse, quello è stato scelto, ci metteranno una gelateria. Disse, ho un posto ideale, Bill, ma disse, qualcuno l'ha comprato prima di me. Disse, una signora anziana del Kentucky, disse, è qua giù dove c'era la vecchia scuola dipartimentale. E disse, conosco un uomo anziano che è gentile con lei. E disse, sai una cosa, credo che se potessi dargli circa $300 e tu avresti, disse, e io, lei l'ha comprato per $6,000. Disse, gli darò circa $300 per convincerla a vendermelo e gliene darò 10. E dissi, ora Sam, guarda qui, non corromperai Dio su niente. Dissi, se hai intenzione di parlare a Dio, dobbiamo disporlo proprio qui senza intoppi. Non c'è proprio corruzione in merito. Dissi, non possiamo proprio farlo con Dio. Disse, beh, non lo intendevo in quel modo, Bill, ma quello è un bel posto. Dissi, come, perché non fai questo? Affidiamolo a Dio e vediamo cosa Dio dirà in merito. Disse, va bene. Disse, bene, alzati dalla sedia e girati. Così lo fece e noi siamo andati laggiù e abbiamo pregato per un poco. Abbiamo aspettato il Signore circa 15-20 minuti. Dopo un po' venne la visione. Dissi, dottore, alzati. Dissi, hai trovato grazia presso Dio. Costruirai il tuo edificio, la tua clinica. Sarà un edificio lungo, sarà fatto di mattoni rossi, basso, e occuperà quasi un isolato. E mi guardò davvero strano e dissi, non sarà la scuola dipartimentale, dimenticatela. Sarà costruita all'angolo della Walton Market Street, dove quella grande vecchia casa si trova dietro quella collina. Disse, solo un minuto, Bill. Disse, ricordo che mi hai parlato di Bill Hall. Non ho tempo per addentrarmi in quello circa. Egli lo dichiarò morto di cancro. Gli aveva divorato il fegato e tutti gli specialisti erano attorno. E io, andando a caccia di scoiattoli quella mattina, guardai e vidi una visione del signor Hall. Andai e lo chiamai e dissi, signor Hall vivrà. Disse, il vecchio dottore dovrà vederlo. Lui è in vita stasera che predica la Chiesa Battista di Milton. Così e lui disse, io so di Will Hall e tutte queste cose, ma disse, Bill, sono appena uscito dal tribunale per quel posto. Disse, il proprietario vive là a Philadelphia, c'è qualcosa in merito a ciò che non può essere toccato per 25 anni. Dissi, dottore, mi hai mai sentito dirti qualcosa nel nome del Signore che non sia stato così? Disse, ma Bill, quello, disse, non voglio dubitare di te. Dissi, tu non stai dubitando di me, stai dubitando di lui. Dissi, il Signore ti ha dato quel posto, ora egli non lo farebbe se non l'avesse già fatto, vedi? E tu fai così, ma dissi, egli ti ha già dato un posto, la clinica ci sarà. Si grattò la testa, uscì, non disse niente. Il mattino dopo, mia moglie seduta là è testimone, lui mi chiamò, disse, Bill, dissi, cosa? Disse, sto congelando a morte. Ed era circa in questo periodo dell'anno, fa molto caldo in Indiana. Dissi, che ti prende, dottore? Disse, sai, hanno tenuto una riunione ieri sera a Philadelphia, ho già comprato il lotto. Disse, appartiene a me, la clinica sarà costruita, si trova là oggi. Lui disse, se qualcuno in qualsiasi momento dubita di qualcosa, digli di chiamarmi, vedete? Ed è ovunque, vedete? E come avviene? Ma vedete, il caro amico era persistente, lui voleva costruire una clinica, era nel suo cuore. Ed egli venne, anche se solo un tiepido membro di chiesa, ma venne a cercare Dio. Ora, ecco il modo per ottenere la risposta, cercare Dio. Un dottore era seduto con lui un giorno e disse, oh, credo ci sia una cosa simile alla guarigione divina, ma disse, solo nella mente. Dissi, no, no. Disse, credo che se un uomo credesse che se potesse toccare un palo, starebbe bene. Dissi, signore, chi mai potrebbe aver fede nel toccare un palo? Dovete avere la fede, non è una cosa approssimativa, deve essere basata su qualcosa di fondamentale. Quando un uomo prende una moglie, deve basare la sua fede in quella donna e lei deve basare la sua fede in quell'uomo. Una ragione per raggiungere lo scopo della vita. Se non lo fa, allora c'è qualcosa che non va e non funzionerà. Dovete avere fede. E cosa c'è di meglio in cui avere fede che la parola di Dio? Come disse il vecchio fratello di colore meridionale, disse, preferirei stare sulla parola di Dio che stare in cielo. Disse, perché Mosè? Egli disse, bene, cielo e terra passeranno, ma la parola non passerà. Così lui voleva davvero essere là, certo. Quindi è esattamente giusto. La Bibbia disse in Apocalisse 21, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Disse che lui in Apocalisse 21 vide nuovi cieli e nuova terra, perché i primi cieli e terra erano passati. Gesù disse che sia i cieli che la terra passeranno, ma la sua parola non lo farà. Ora, dobbiamo avere una fede fondamentale in quello che stiamo facendo. Ecco esattamente come quelle visioni possono essere compiute e perché sono basate su una promessa di Cristo. E se quell'angelo del Signore, quella colonna di fuoco di cui avete la fotografia qui, che immagino l'abbiano portata quassù, vero? Se quello non parlasse esattamente con questa parola, non lo crederei. Non mi importa quanto sembri irreale, deve venire secondo questa parola. E quell'angelo del Signore era quello, quella colonna di fuoco che seguì Israele, o Israele la seguì piuttosto, attraverso il deserto. Poi essa fu fatta carne e dimorò fra noi. Lo credete, vero? Certo. Dio era in Cristo. Egli disse, io vengo da Dio e vado a Dio. È giusto? Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione e la sua ascensione, Saulo di Tarso era sulla via di Damasco. E all'improvviso quella grande colonna di fuoco di luce davanti a lui lo colpì negli occhi ed egli cadde a terra. E udì una voce dire, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse, chi sei tu, Signore? Egli disse, io sono Gesù. Era tornato a Dio. Egli entrò nella prigione come una luce che fece uscire Pietro dalla prigione. Lo portò fuori. Ed ora, se quello è l'angelo del Signore che guida queste persone, esso produrrà la stessa cosa che fece quando fu manifestato nel vero figlio di Dio. Farà la stessa cosa nei figli adottivi di Dio, perché Gesù disse le opere che faccio io, le farete anche voi. Se la sua vita è in noi, essa produrrà la stessa cosa. E se fa cose contrarie alla scrittura, allora non può essere lo stesso angelo. Ma se essa produce la stessa vita che era quando era qui sulla terra, manifestata nella carne, e promise di essere manifestata di nuovo allo stesso modo, allora è lo stesso Spirito, lo stesso Dio tramite la stessa parola. Vedete cosa intendo? Ora, allora potete basare la vostra fede che quella è la verità. E delle decine di migliaia di visioni in tutto il mondo, chiederò a chiunque in qualsiasi momento di mostrarmi dove ha mai fallito. Essa non fallisce e non può fallire. Questo, quello che vedete qui, è una visione amatoriale. Sono solo piccole cose. Lo fate voi stessi, siete voi. Guardate Cristo, egli era la pienezza di Dio. Dio dimorò in Cristo senza misura, egli ebbe lo Spirito senza misura. Noi lo abbiamo in misura. Ma se prendesse un cucchiaio d'acqua dal lago qui fuori l'oceano, ecco cosa c'era in Cristo. Se prendesse un cucchiaio d'acqua, sia solo un cucchiaio d'acqua di esso, ma le stesse sostanze chimiche che sono nell'intero oceano sono in quel cucchiaio. Solo non ce n'è tanto, ma le stesse sostanze chimiche. E se abbiamo lo Spirito di Dio in noi, sono le stesse opere, lo stesso Spirito, le stesse manifestazioni, vedete. È proprio, allora basate la vostra fede su quello. E quando vedete cos'è, allora potete essere perseveranti. Sapete dove vi trovate. Se stessi morendo di fame e qualcuno mi desse una pagnotta, 25 centesimi comprerebbero una pagnotta e qualcuno mi desse il prezzo d'acquisto del pane, che sono 25 centesimi. Posso gridare tanto forte con quei 25 centesimi in mano quanto posso con la pagnotta in mano, perché ho l'evidenza che vivrò. Ho i 25 centesimi, il potere d'acquisto in mano. E quando un uomo o una donna lo vedono ancorato in loro, hanno fede, possono gioire. Non mi importa cosa dica la vostra mano o quanto siate malati, lo credete comunque, siete persistenti. Voi siete perseveranti, non c'è niente che vi fermerà, ce l'avete. Non mi importa, 10.000 dottori potrebbero alzarsi e dire che state morendo, ridereste proprio di loro, ci camminereste sopra. Sì, se e accadrà, ma vedete, la maggior parte delle persone ha solo speranza e desiderio e così via. Diventa debole, oh, molto, molto debole, quando iniziate a parlare dei termini della fede. Molte persone ci è stato insegnato di imporre le mani sui malati e quello va bene, ma vedete, quello che sto cercando di edificare qui è, non dovrete dire, fratello Branham ha imposto le mani su di me. Sono stato nella presenza di Gesù Cristo, ho toccato Lui. Il fratello Branham non ha avuto niente a che fare con ciò, nessun altro ha avuto niente a che fare con Dio, l'ha fatto. E vi dirò questo, fratello, se mai sarà fatto, Dio dovrà farlo. Quello è giusto, voglio che lo crediate, abbiate fede in ciò e poi siate persistenti, aggrappatevi a ciò.
Great man.
e grandi uomini che hanno pregato. George Washington al Valley Forge è stato molto perseverante. Pregò tutta la notte quando gli inglesi erano dall'altra parte. E il mattino dopo, non importa, là c'erano i nostri soldati americani, ma tra di loro non aveva scarpe ai piedi. Soldati americani senza scarpe.
Washington prayed till he was wet come to his waist.
Washington pregò finché fu bagnato fino alla cintola, finché ottenne una risposta dal cielo. E il fiume che gorgogliava il mattino dopo il Valley Forge non gli dava fastidio, lui attraversò. Fu perseverante che i suoi soldati avessero scarpe meno, che l'opposizione fosse grande o meno. Tre pallottole di moschetto attraversarono proprio il suo cappotto e non lo toccarono. Perché aveva pregato fino ad aver fatto presa su Dio. Nessun moschetto, nessun esercito, nessun fiume, nessuna difficoltà, qualunque cosa fosse, lui andava avanti. Come Giosuè e Caleb, quando loro, tutto il resto della tribù, disse: oh, non possiamo prenderla, non possiamo prenderla, oh, sembriamo cavallette, loro sono giganti. Ma Giosuè fu perseverante perché sapeva che Dio aveva detto: io lo do a voi. Vedete, stavano guardando quello che potevano vedere. Giosuè stava guardando quello che Dio aveva detto. Ecco cosa dipende da cosa state guardando. Il cristiano guarda l'invisibile, l'invisibile. L'intera armatura del cristianesimo è invisibile. La cosa eterna è invisibile. Le cose visibili sono materiali e la terra ne è la madre di tutto. Ma l'invisibile, l'intera armatura di Dio è un affare invisibile. Amore, gioia, pace, fede, longanimità, bontà, mansuetudine, gentilezza, così via. Dio, Spirito Santo, Spirito. Tutto ciò che è invisibile sono le cose durevoli, le cose eterne e tutta la nostra armatura. Tutto ciò su cui il cristiano può fare affidamento è l'invisibile, la promessa di Dio. E guardiamo qualcosa che non vediamo con i nostri occhi. A proposito, vederlo con i nostri occhi non lo vedete. Vederlo significa comprenderlo. Guardate qualsiasi cosa proprio fisso, dite: io non lo vedo. Significa che non lo comprendete. Quando comprendete qualcosa, una comprensione che Dio ha fatto la sua promessa e qualcosa vi ha colpiti che lo credete. E comprendete che la promessa di Dio è per voi, allora qualcosa accadrà. Allora non mi importa, nessuno al mondo può dissuadervi da ciò. Allora siete sulla vostra strada, niente vi fermerà. Washington, quando pregò fino alla fine, era pronto. Quando gli uomini sentono da Dio e sanno che è scritturale, allora possono essere perseveranti. Noè, solo un contadino, un uomo, notate il lignaggio dei figli di Caino, erano intelligenti, grandi scienziati, grandi conquiste nella scienza. Lo seguiamo. Ma i figli di Set erano umili, contadini, agricoltori, allevatori di pecore e così via. Dio dimora sempre in umiltà. Il problema è oggi che noi americani cerchiamo sempre qualcosa di grande e luccicante e Dio non fa quello, qualcosa di rumoroso. Dio può attingere più acqua con il sole in 5 minuti di quanta ne possiamo pompare da una pompa rumorosa in 40 giorni. Certo, ma noi cerchiamo qualcosa di grande e rumoroso. Dio sta cercando qualcosa che sia piccolo e tranquillo. Il vento impetuoso, il tuono, il fumo, il terremoto, nessuna di quelle cose attirò il profeta Elia quando era nella caverna. Ma quando sentì quella sommessa, sottile voce, Dio era là. Allora egli uscì camminando, niente del resto poteva attirarlo. C'è qualcosa là che deve ancorarsi, qualcosa deve avvenire. Noè fu molto persistente dopo aver sentito la voce di Dio per costruire l'arca. Potreste immaginare che giorno era quello? Potreste immaginare l'opposizione che incontrò quando allora avevano una civiltà più grande di quella che abbiamo ora? Costruirono le piramidi? Noi non potremmo costruirle. Loro costruirono la Sfinge, servono 16 vagoni merci per metterci sopra un piede. Noi non potremmo costruirla, non abbiamo ancora il controllo della potenza per farla. Ma loro ce l'avevano, loro sapevano imbalsamare un corpo, fare una mummia che sembra naturale fino ad oggi. Noi non sapremmo farlo. Avevano una colorazione che noi non abbiamo avuto. Avevano molte conquiste. Gesù disse come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Notate ora a questo punto, erano intelligenti, ma Noè aveva parlato a Dio. Non importa quanto il suo messaggio non rispettasse i loro pensieri scientifici, lui continuò ancora perché aveva sentito Dio. Costruì l'arca proprio lo stesso. Diamo un'occhiata un momento mentre siamo sull'argomento. Posso vedere arrivare il tempo? La gente rideva di lui stando attorno ogni giorno e guardandolo sistemare le travi, lui e la sua famiglia. Ma dissero, senti Noè, vogliamo chiederti qualcosa, grandi scienziati. Sai, possiamo raggiungere la Luna con il nostro radar. Vogliamo chiederti qualcosa. Mostraci dove c'è pioggia lassù nel cielo. Mostraci dove c'è acqua lassù. Non ce n'è lassù. Noè, hai detto che scenderà. Ora da dove scenderà? Possiamo dimostrare scientificamente che non c'è niente di tutto ciò con i nostri strumenti qui con cui farlo. Fermati, amico, sei un pazzo, stai impazzendo. Smetti di costruire quell'assurdità di arca, accende e unisci da noi il resto di noi. Mangiamo, beviamo e siamo allegri. Ma Noè aveva sentito Dio e lui disse, non mi importa se i vostri strumenti mostrano che là non c'è niente. Se Dio ha detto che sarà là, egli è in grado di metterla là. Fu persistente, mise i parapetti nella barca e fissò le fiancate e si preparò. Quando la costruì tutta rimase alla porta dell'arca e predicò la salvezza proprio all'entrata dalla porta. Loro lo derisero. Un giorno iniziò a notare, ecco venire il leone masco e femmina, il cavallo masco e femmina e tutti loro cominciarono ad entrare nell'arca. Dio disse, preparati Noè, ne ho avuto abbastanza del loro comportamento, della loro incredulità, manderò il giudizio che ho promesso. Ebbene, fratello, sorella, dico questo, spero non pensiate che io sia un fanatico, ma credo che quella stessa ripetizione sia vicina. Dio ne ha abbastanza di quest'epoca scientifica che vola sulla Luna, che lancia missili in cui ci troviamo. Ebbene, un'altra torre di Babele, non sapete che Dio distruggerà questa terra? Egli disse che l'avrebbe fatto. Ecco perché mi trovo qui stasera, ecco perché stiamo cercando di andare avanti per ottenere ogni anima che possiamo, perché la pazienza di Dio nei giorni di Noè è la stessa che c'è ora, non volendo che alcuno perisca. Ma Dio ha mandato davanti alla persona ogni tipo di dono che può e rimangono ancora fuori dal regno. E perché molto viene dal pulpito, lo sappiamo, una negazione dei giorni dei miracoli, negazione dello Spirito Santo e così via, porta a quello. Ora notiamo cosa avvenne un giorno quando Noè e la sua famiglia entrarono e posso sentire quelli dire, ecco i vostri vecchi animali puzzolenti, proseguite, vivete con essi ora. Oh, la loro grande epoca classica, sapete, in cui vivevano e così allora la porta si chiuse dietro. C'erano dei credenti di confine che erano soliti partecipare alla riunione di Noè. Ebbene, proprio come c'è ora, le persone sono sempre sedute in chiesa ma non fanno mai una mossa per farsi avanti. A loro piace sentire il pastore predicare e qualcos'altro, ma non fanno mai un passo avanti. Quindi allora la prima cosa, non vogliono mai metterci le mani, così sarebbero identificati con ciò. Fratello, sono così felice di essere identificato con ciò. Io voglio le mie credenziali, sapere che sono uno di loro. Il più grande onore che abbia mai avuto è essere identificato con le persone che sono chiamate folli per amore del Vangelo. È così. Ora, quando venne il tempo di Noè per il diluvio, allora alcuni di quei credenti di confine dissero, ora, lui era un anziano per bene, ora potrebbe accadere qualcosa, quindi, vi dico una cosa, saliremo e staremo attorno all'arca. E se inizierà davvero a cadere pioggia o acqua da lassù, come ha detto lui, sapete una cosa, busseremo alla porta ed è un vecchio gentile, ci farà entrare. Sì, ma non fu Noè che chiuse la porta, fu Dio che chiuse la porta. Così loro, ora vedete, dopo che siete diventato un cristiano, molte persone pensano, ebbene dopo che divento un cristiano quello lo conclude, tutto quello che devo fare è solo dire bene, gloria a Dio, ogni cosa è mia. No signore, vi sbagliate, combattete per ogni centimetro di terreno che prendete. Dio disse a Israele giù in Egitto, io vi do quella terra promessa, ma disse a Giosuè quando entrò, ovunque la pianta dei tuoi piedi calcherà, io te lo do, gli era già stato dato, ma dovettero combattere per ogni centimetro. In altre parole, le orme significavano possessione, continuate proprio a camminare. Ora dovettero combattere per essa, ma Dio gliel'aveva data. E poi a Noè quando entrò e si sedette nell'arca, entrò nel mese di maggio, il 17° giorno di maggio, quando Noè entrò nell'arca secondo la Bibbia. Ora lo sento dire, egli scese qui al piano inferiore sulla giustificazione e c'erano tutte le cose che strisciavano, salì al secondo piano per la santificazione ed erano tutti gli uccelli. Andò in cima dove splendeva la luce al battesimo dello Spirito nell'arca. Così salì lassù e disse a tutta la sua famiglia, disse, ora sedetevi attorno, ora al mattino il sole non sorgerà. Nuvole nere simili a fumo squarceranno i cieli e l'acqua cadrà. Ma il mattino dopo il sole sorse proprio caldo come sempre. Immagino che ci sia stata qualche delusione riguardo a Noè, ma era già chiuso dentro. Passò il secondo giorno, non accadde niente, e lui rimase là 7 giorni. 7 giorni messo alla prova. Ogni figlio che viene a Dio deve essere provato. Dio scenderà in una riunione e mostrerà grandi segni e prodigi e vi meraviglierete. Poi egli vi metterà alla prova su ciò per vedere se lo intendete davvero o meno. Amen. Vi metterà alla prova per vedere se lo credete davvero o no. Allora egli lasciò che Noè sedesse là e resistesse per 7 giorni, ma in quel 7° mattino il cielo era ruggente di nero. Grandissime gocce di pioggia iniziarono a cadere, le fogne cominciarono a riempirsi e la strada si alzò l'acqua in essa, molto più in alto, fino all'arca che galleggiava. La gente bussava, ma continuò a proseguire e i malvagi affogarono. Noè fu persistente perché udì la voce di Dio e rimase saldo, e per 120 anni predicò il messaggio, non si indebolì per niente, divenne forte, credette a Dio, fu persistente. Mosè, il profeta bugiasco, aveva tutta l'istruzione che poteva essere imbottita in lui perché era il figlio della figlia di Faraone e aveva tutta la teologia, era così intelligente, poteva insegnare la sapienza degli egiziani. E con tutto quello che aveva, con la comprensione che era nato una vita spirituale per essere un profeta. I profeti non vengono resi tali, i profeti nascono tali. Profeti, c'è un dono di profezia nella Chiesa, ma i profeti nascono tali, hanno la parola del Signore. Gesù Cristo era il figlio di Dio sempre, fin da prima della fondazione del mondo. Lo credete, l'agnello? E Isaia vide Giovanni Battista 712 anni prima che nascesse. La voce di uno che grida nel deserto. Mosè nacque un figlio propizio. Geremia, Dio disse, prima che tu fossi concepito nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto e ti ho chiamato e ti ho santificato e ti ho ordinato, profeta per le nazioni. Prima che nascesse dal grembo di sua madre, lui aveva la parola del Signore fin dall'infanzia. Quello è, lui era un profeta. Ed ecco Mosè, sapeva di essere un profeta del Signore, ma non aveva ancora avuto quell'esperienza, qualcosa che lo rendesse persistente. Scappò perché scoprì che il suo atto militare non funzionò. E allora uscì nel deserto e rimase là finché divenne un uomo anziano, 80 anni. La barba che scendeva in basso e forse la sua testa calva era diventata marrone per il sole che splendeva per il pascolare le pecore di dietro. Ed un mattino era là fuori e lui sentì e guardò sulla collina e c'era un cespuglio in fiamme. Si voltò per guardare questo cespuglio e quando fu là sentì una voce dire, togliti i calzari. Ora, e se Mosè avesse detto, mi toglierò solo il cappello, quello non avrebbe funzionato. Ecco perché la Bibbia è, credo che ogni parola di essa deve essere adempiuta. Togliti i calzari, e si tolse i calzari. Disse, io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ho udito i gemiti del mio popolo, ricordo la mia promessa ad Abram. Amen. Quanto sono felice che egli la stia ricordando ancora oggi, che egli avrebbe riversato il suo spirito. Ricordo la mia promessa e manderò te laggiù a liberarli. E lui fece ogni genere di scuse, ma disse, certamente io sarò con te. Allora sapete, a volte quando accade qualcosa del genere, diventate molto persistenti. E Mosè fu molto persistente, non aspettò finché formò un esercito. Sapete, a volte quando diventate persistenti e sentite la voce di Dio, vi fa fare cose ridicole per la mente carnale, vi comportate in modo strano, curioso, siete una persona bizzarra. Guardate come Mosè si comportò in modo ridicolo. Il giorno dopo lo troviamo con sua moglie seduta a cavallo di un mulo con Gerson sul fianco e un vecchio con la barba che scende così, la barba che sventola. E un vecchio di 80 anni con un bastone storto in mano che scendeva per la strada, alleluia, alleluia. Dove vai, Mosè? Scendo in Egitto per prendere il controllo, l'invasione di un solo uomo, perché? Lui aveva sentito Dio. Dite, Mosè, aspetta un minuto, il sole è diventato troppo caldo, c'è qualcosa che non va con te, le tue condizioni mentali non sono a posto, ma se torna indietro. Cercate di fermarlo, non potreste farlo. Dio gli aveva detto che avrebbe preso il controllo e lo fece. Poteva comportarsi in modo strano, ma sapeva cosa stava facendo. Aveva la mente di Dio, conosceva la volontà di Dio. Sapeva cosa stava facendo e se ne andò. E ogni uomo che può entrare in quella condizione sa esattamente cosa Dio l'ha chiamato a fare. Qualcosa sta per accadere. Sì, Signore. Non mi importa chi sia, quanto siate malati, di cosa si tratta, dovete crederlo. E poi diventate perseveranti. Non c'è niente che vi fermerà. È così. Il piccolo Davide era là presente quel giorno, guardò laggiù e là c'era quel grande Golia, dita da 30 centimetri, in mano la lancia come un ago da tessitore, e là c'era Saul, capo e spalle, sopra l'intero esercito. E il vecchio Golia, sapete, ecco come fa il nemico quando vi porta ad un punto in cui vuole in qualche modo impiegare un po', disse. Non facciamo uno spargimento di sangue, disse, che uno dei vostri uomini esca e combatta con me, e se mi ucciderà la mia nazione vi servirà. E se io lo ucciderò, allora la vostra nazione servirà a me. Vedete come vogliono farlo, perché lui pensava di averlo. Ma una volta lo disse davanti ad un uomo che conosceva Dio. Non un uomo con addestramento militare, lui non ne sapeva niente. Ma conosceva Dio, il piccolo Davide. La Bibbia disse che era rossiccio, un piccoletto là fuori, con la spalla curva, un piccolo sacco qui sul fianco e una piccola bisaccia con dentro del cibo per pecore. Salì lassù per visitare i suoi fratelli. Disse, intendete dirmi che lascerete che quel filisteo incirconciso stia qui a sfidi gli eserciti di Dio, dicendo che i giorni dei miracoli sono passati? Oh my, che uomo era! L'uomo più piccolo dell'intero gruppo, solo un ragazzino. Ma cosa? Lui sapeva, disse un giorno uno di... Un leone venne e prese la pecora di mio padre e la portò via. Gli andai dietro con la mia fionda e la riportai indietro. Un orso venne e io uccisi l'orso. E gli disse lo stesso Dio, alleluia, che mi ha liberato dal leone e dall'orso. Mi darà in mano quel filisteo incirconciso. Fermatelo se potete. Oh, Saul, lo portano proprio davanti a Saul, il generale, e Saul disse, ora figliolo, ammiro il tuo coraggio, ma sai, non hai molta istruzione sul combattimento, non sai come farlo, forse ti metteremo solo addosso, prova la mia veste. E lui indossò quella grande cosa, fece piegare le gambe del piccolo Davide, e gli venne a scoprire che la sua veste ecclesiastica non si adattava a un uomo di Dio. Così disse, getta via la cosa, non so niente di questo qui, tutto questo come dire amen, proprio bene, la tua parola è grammatica proprio giusta. Disse, lasciami andare nel modo in cui ho confidato in Dio, lasciami andare con ciò in cui confido. Amen. E sapete cosa avvenne? Certo, egli fu persistente. Non un fremito nel suo sangue uscì là e raccolse 5 pietre. G-E-S-U. Avvolse la fionda con 5 dita, F-E-D-E, fede in G-E-S-U, ed eccolo venire confidando che Dio facesse il resto. Ecco tutto quello che dovete fare, avere fede in Gesù, la sua morte, sepoltura e risurrezione, la sua onnipresenza, il suo esistere, ora, la sua promessa, i suoi doni, la sua manifestazione. È tutto quello che dovete fare, avere fede e affrontare ogni tipo di ostacolo che si chiama cancro, paralisi, qualsiasi cosa sia, affrontatelo sul terreno. Il Dio che può far risorgere la vostra anima peccaminosa da una vita di peccato può liberarvi da ogni malattia o malanno che avete. Dovete avere quella fede, essere persistenti, aggrappatevi ad essa, non lasciatela, vedete? Ma non potete bluffarlo, un bluff non basterà, potreste andare bene a bluffare qui in un... Andate là dove incontriamo gli stregoni altri, quei diavoli, non cercate di bluffare con loro, dovete avere quello di cui state parlando, sui campi di missione, correttamente. Ora qui siete in un gruppo intellettuale, qui in America prendete cose intellettuali, ecco perché il ministero non è andato tanto bene qui, solo intellettuale, ma comunque non sono stato mandato a quel gruppo, sono stato mandato al gruppo che com'era Abramo, uno chiamato fuori, sì, ecco, Sansone. Ora molte persone pensano che Sansone avesse, ho visto il suo quadro dipinto con, sembrava, aveva delle spalle delle dimensioni di una porta e di un fienile, ebbene no, un uomo di quella taglia. Non sarebbe un mistero di come un uomo simile potesse prendere un leone e farlo a pezzi? Ma lui era un piccoletto dai capelli ricci. c'è un individuo piccolo, sette piccole ciocche che gli scendevano lungo la schiena come il cocco di mamma, un effeminato. Ora, vedere un tizio come quello uccidere un leone, c'è qualcosa. Non sorprende che i filistei si chiedessero da dove venisse quella potenza nascosta. Perché? Come poteva essere così sicuro? Era un nazireo, aveva un voto da Dio.
Do you know that every child of Abraham is a Nazarite?
Sapete che ogni figlio di Abram è un nazireo con un voto di Dio giurato a se stesso? Il piccolo Sansone, un piccolo individuo dai capelli ricci piccoli, sette piccole ciocche che scendevano lungo la schiena. Un leone uscì ruggendo, Sansone era un piccoletto che era là. Ma notate, lo spirito del Signore venne su di lui. Quello fece la differenza. Guardatelo stare fuori sul campo quel giorno dove mille filistei lo circondarono. Si guardò attorno, non poteva avere niente lui con cui combattere. Guardò in basso, raccolse la mascella di un mulo. Ebbene, chiunque sa che una vecchia mascella di un mulo sbiancata, e quegli elmi di Filistei erano di rame spesso più di 2 centimetri, e una veste di quella che chiamano cotta di maglia, che era un metallo ribattuto. Giù così e con lance, grandi scudi, mille di loro. Ma lo spirito del Signore venne su quel piccoletto. Lui allungò la mano là e sentì quelle sette ciocche. Sapeva di essere ancora un nazireo. Alleluia! Prese quello che aveva in mano e fracassò quei crani proprio con quella vecchia mascella. Chiunque sa che se colpisci uno di quei teschi con quella vecchia mascella, essa andrebbe in un milione di pezzi. Ma Dio era là per tenerlo unito, e lui abbatté e uccise mille filistei. Lui fu persistente. Perché? Non aveva paura, poteva sentire quel voto, un nazireo con sé. Alleluia! Un uomo o una donna che può sentire la presenza di Gesù Cristo sa di essere nato di nuovo dallo Spirito Santo, che niente stia sulla vostra strada. Persistenti, quando Dio parla e dice: sei tu, stasera ti do fede, la tua guarigione è certa, è la mia parola, allora potete essere persistenti. Certo, Giovanni Battista era così persistente che avrebbe visto il Messia. Ora Giovanni nacque, non abbiamo molto su di lui, sappiamo che suo padre Zaccaria era un sacerdote dal lignaggio dei sacerdoti. Ma Giovanni non seguì le orme di suo padre, il suo messaggio era troppo grande, non poteva permettersi di andare nella via ecclesiastica di quel giorno, non potete mai. Giovanni sapeva, i genitori anziani, essendo anziani quando Giovanni nacque, sapevano che doveva esserci qualcosa. Questo ragazzo, il loro cuore soffriva, sapevano che il loro figlio non sarebbero mai stati in grado di vederlo, perché la vecchiaia li avrebbe presi prima che arrivasse il suo tempo, ma sapevano che lui sarebbe stato un profeta. Il Signore ne aveva parlato e loro lo sapevano. Come deve aver perito l'anziana coppia? Ci viene detto, secondo la storia, circa 9-10 anni, il ragazzo, suo padre e sua madre morirono e lui fu lasciato solo. Invece di scendere al seminario per fare come fece suo padre, il suo compito era così importante, Dio non poteva disorientarlo. C'erano alcuni di quei tizi che dissero: ora Giovanni, devi presentare il Messia. Non è così? Sì Signore, è così. Ebbene, sai, il dottor tal di tali, il santo vescovo tal di tali qui, non pensi che sia proprio l'uomo giusto per quello? Oh, penso, oh no, Rabbi, ti sbagli, il santo vescovo tal di tali è proprio così. Ora, potreste mai farvi coinvolgere in una tale assurdità? Giovanni non si sarebbe fatto coinvolgere in robe del genere. Sapete dove andò? Andò nel deserto, da solo con Dio. E Dio gli parlò là fuori, lo incontrò nel deserto e disse: Giovanni, su colui tu vedrai scendere lo Spirito e rimanerci. Egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Giovanni era così sicuro che lo avrebbe presentato. Stava sulle rive e disse: c'è uno che sta in mezzo a voi ora, che voi non conoscete. Amen. Sapeva che gli sarebbe venuto allora. Lo avevano aspettato per 4000 anni, ma disse: c'è uno tra voi proprio ora che non conoscete. Ehi, è quello. Non potete dire questo, quello. Vedete, doveva avere la giusta preparazione, doveva riconoscere quel segno messianico, doveva sapere cosa sarebbe stato quel Messia. Dio avrebbe mostrato dal cielo cos'era quel Messia. E Giovanni disse: io non lo conoscevo, ma colui che nel deserto mi ha detto vai a battezzare con acqua disse: su chi lo Spirito scenderà e rimarrà? E Giovanni disse: io porto testimonianza.
That is a the Son of God.
Amen. Quello è il Figlio di Dio, perché ho visto scendere alla colomba. Nessun altro la vide, nessun altro la stava aspettando. Ma Giovanni la stava aspettando e Giovanni la vide. Non mi importa quanti falliscano nella propria guarigione, voi credete che siete voi, l'afferrate. Non mi importa cosa ha fatto Jones o gli altri, vi aggrappate a ciò e siete persistenti quando Dio vi rivela che suo Figlio vi ha resi liberi dal peccato e dalla malattia. Tenetevi a ciò, siate persistenti, sì, Giovanni sapeva. Sentite, farei meglio a smettere, non arriverò mai al mio testo. Sapete cosa? Questa donna di cui stavo parlando era greca ed era di un'altra nazione. Ma lei sentì parlare di Gesù. Come viene la fede? Dall'udire, udire la parola. Avete detto come? Ebbene, lei sentì parlare di lui. Egli è la parola. Così egli era la parola e lei udì. Ora lei ebbe molta opposizione, ma ascoltate quest'ora. La fede trova una fonte che altri non vedono. La fede trova una fonte che altri non possono vedere. La fede è ridicola per tutti, tranne Dio e la persona che ce l'ha. È ridicola per tutti, eccetto Dio e la persona che ha la fede. Ora, è una certezza per loro. È sicura per Dio ed è sicura per la persona che ce l'ha, ma gli altri pensano che siano pazzi. L'hanno sempre fatto, ma è certa per loro. La sua parola è una spada. Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Ora la spada della fede, la spada della parola deve essere brandita dalla mano di fede. Nient'altro può produrre quella spada se non fede nella parola. Ora alcune persone possono prendere la parola e tagliare abbastanza da unirsi alla Chiesa. Ecco quanto avanzano. Altri possono farsi strada, arrivare ad ogni promessa di Dio, arrivare alla promessa dello Spirito Santo, arrivare alla guarigione divina. Dipende da quanto è forte quella mano di fede che tiene quella spada. Ogni promessa è vostra, è abbastanza affilata da tagliare via tutto quello che c'è intorno a voi e vi renderà un figlio e figlia di Dio, liberi da tutto. Ma dipende dal tipo di mano che tiene quella spada, deve essere una mano di fede. Questa povera donna potrebbe aver avuto molti ostacoli, ma la sua fede non ne aveva alcuno, no. Voi potreste avere molti ostacoli, forse il vostro dottore dice che non può accadere, ma se avete fede, non fa alcuna differenza quello che chiunque altro dica. La vostra fede non ha alcun ostacolo, la vostra fede lo vede, è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Abraham chiamò le cose che non erano come se fossero, perché Dio disse così. Potreste immaginare Abraham, quell'anziano? Ora lui aveva 75 anni prima che Dio lo chiamasse. Sara aveva 65 anni, cioè circa 20 anni dopo la menopausa. Dio disse che lei avrebbe avuto un bambino ed egli avrebbe per mezzo di lui benedirò il mondo. Con lui tutte le nazioni ti chiameranno padre di nazioni. Potreste immaginare un uomo anziano 75 anni e una donna anziana 65 che ora vanno dal dottore e dicono: dottore, vorremmo prendere accordi per una stanza d'ospedale per avere un bambino. Il dottore avrebbe detto: signore, quanti anni ha? Oh, solo 75. Quanti anni ha lei? 65. Oh, certo, signore, vi dico, uccide di soppiatto. Avrebbe chiamato lo psichiatra e sarebbe andato e detto: esamina la mente dell'anziano, c'è qualcosa che non va. Non lasciare quell'uomo per strada, è pericoloso. Perché tutti quelli che prendono la parola di Dio sono considerati in quel modo? Dio prende la follia della predicazione per manifestare se stesso. La sua parola, credere alla sua parola. Vedo passare i primi 28 giorni. Ora, vedete, ora Abraham aveva vissuto con questa donna da quando era una ragazzina. Era la sua sorellastra. Lei lo sposò, aveva circa 18 anni e così. Si avvicinò e disse: Sara, come stai, tesoro? Qualcosa di diverso? Per niente. Gloria a Dio, avremo comunque il bambino. Prepara le scarpette, tutte le fasce, gli spilli e tutto il resto. Preparati, lo avremo. Come fai a sapere che lo avremo? Dio ha detto così. Il secondo mese passò. Come ti senti, Sara? Niente di diverso. Gloria a Dio, un miracolo più grande di un altro mese. Alleluia. Passò un anno. Come ti senti, cara? Niente di diverso. Gloria è di un anno più grande. E passarono 25 anni. Come ti senti, Sara? Vecchio e debole. Come ti senti? Niente di diverso, caro. Gloria a Dio, è un miracolo di altri 25 anni. E noi diciamo di essere la progenie di Abramo. Abbiamo lo Spirito Santo. Ebbene, ieri sera si è pregato per me, ma di certo non sono stato guarito. Sei un povero esemplare della progenie di
Abramo.
Abramo chiamava quelle cose che non erano come se fossero. Amen. Alleluia. Perché credeva che ciò che Dio aveva promesso, Dio era abbastanza grande da mantenere la sua parola. Amen. Eccoci, progenie di Abram. Non lasciatemi andare su quello. Ora, questa donna aveva molta opposizione. Era greca ed ora lei apparteneva ad un'altra denominazione. Dicevano, ora aspetta un minuto, sei greca, non andare, perché il nostro pastore non sta sponsorizzando. Oh, scusatemi. Bene, comunque, sai, tu appartieni a questo, non scendere laggiù ora, perché... Ma quello non la fermò, lei aveva fede, la fede aveva fatto presa, perché aveva una figlia che aveva bisogno di guarigione e sapeva che là c'era potenza di guarigione. Sentì di lui che guariva altri, la fede viene dall'udire, ed eccola qui, lei andò avanti, comunque quello non la ostacolò. Forse incontrò un altro gruppo, dissero, ora guarda cara, ora Melinda, Melissa, qualcos'altro, qualunque cosa potessero averla chiamata, spero non ci sia nessuno qui con quel nome, ma comunque va bene, sarebbe un complimento. Senti, ascolta Melinda, sai una cosa, i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa, non andare laggiù, porterai solo disgrazia. Lei fu perseverante, la fede si era ancorata là dentro, non importa se il pastore stesso cooperando, se la sua denominazione ci credesse o meno, se la sua gente ci credesse, se qualcuno oltre a lei credesse. La fede è una cosa individuale. Se il Signore era lei, che i giorni dei miracoli fossero passati per gli altri o meno, per lei non lo erano. C'era un tizio che mi ha detto non molto tempo fa, ha detto non mi importa quante persone guariresti, così via così, disse, io non credo nella guarigione. Dissi, certamente non era per gli increduli, è stata mandata solo per i credenti, ecco perché, solo per i credenti. Oh, la vostra incredulità non vi porta da nessuna parte, vi ostacola solamente. Ecco tutto, non ferma Dio, Dio continua a farlo proprio lo stesso. Dissero, non puoi avere lo Spirito Santo, è stato dato solo per i 12 apostoli, quello non ferma Dio, egli continua proprio a farlo, le persone lo ottengono. Potrebbero non essere in grado di spiegarlo, ma l'hanno ricevuto lo stesso. Non posso dirvi come una mucca nera possa mangiare erba verde e dare latte bianco, ma lo fa, esattamente giusto. Quindi non posso spiegarlo, non so come sia fatto, ma ciò accade comunque. Non cerco di spiegarlo. Se potete spiegare Dio, allora non c'è più fede. Tutto quello che ottenete da Dio viene per fede. Amen. Non potete spiegarlo, non si può spiegare Dio. Credete a Dio. Amen. Ora i giorni dei miracoli sono passati, lei fu persistente, un'altra brava sorella forse l'ha incontrata all'angolo e ha detto, dove vai stamattina? Andrò a incontrare Gesù di Nazareth. Oh, lui non è della nostra denominazione. Non fa alcuna differenza, una figlia che ha bisogno e lei sarà guarita, la prenderò. Sai una cosa, ti dico, so che tuo marito è un uomo d'affari qui in città, ti lascerà. Certamente, se andrai, avrai un caso di divorzio. Lei fu ancora persistente. Lei sarebbe andata comunque, lei fu molto perseverante. Alcuni di loro dissero, sai Melinda, quando verrai in chiesa la prossima volta, se andrai, sarai lo zimbello della chiesa, perché andrai laggiù solo per renderti ridicola, ti confonderai con quel gruppo di santi rotolanti. Ed ecco, ti vedi, sarai classificato come una di loro, tutti in chiesa rideranno di te quando andrai domenica prossima. Lei fu comunque persistente, niente la fermerà, lei continuò comunque. Cosa? La fede si era ancorata, lei era perseverante, niente l'avrebbe fermata, lei sarebbe andata avanti comunque, sì. E quindi ecco venire uno degli anziani della chiesa e disse, sai una cosa, se andrai a quella riunione ti dirò cosa accadrà, sarai messa fuori dalla chiesa, ecco tutto quello che c'è in merito ti metteranno fuori dalla chiesa, non appena ti associerai a quel gruppo di persone laggiù con quel fanatismo sarai di certo messa fuori dalla chiesa. Lei fu perseverante, comunque sarebbe andata, niente l'avrebbe fermata, lei ci sarebbe arrivata. Se ne andò, alla fine arrivò, ora lei pensava che fosse tutto finito, eccolo. Così quando venne da Gesù disse, sentì gli altri chiamarlo figlio di Davide. Lei disse, tu figlio di Davide. Ora lei era una gentile, nessun figlio di Davide per lei, lui così. Ora disse, tu figlio di Davide abbi pietà di mia figlia. Ed incontrò una delusione dopo essere arrivata a Gesù. Oh, quanto strano, ma lo fece, lei ebbe una delusione. Gesù le fece sapere che io non sono stato mandato, alla tua razza sono stato mandato solo ai giudei. Oh mai, ciò avrebbe tolto un po' di vento da noi pentecostali. Non lei, lei aveva fatto presa su qualcosa. Disse: io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Non sono mandato a te, alla tua razza, al tuo genere di persone. Non sono stato mandato affatto. Dopo aver attraversato tutte queste barriere per arrivare a lui, e poi quando arrivò a lui, sentirlo dire che io non sono mandato a te, alla tua razza, fermerà la fede? No, Signore. E poi egli disse: a proposito, non siete altro che un mucchio di cani. Oh mai, quello avrebbe messo a tappeto noi pentecostali. Oh mai, saremmo esplosi come una rana che mangia palline. Avremmo, sarebbe stato terribile. Abbiamo, ma lei non era una pianta da serra, non doveva essere trattata come una pianta da serra. Lei non era ibrida come alcuni del raccolto di oggi. Lei aveva fatto presa sulla fede. Alleluia! Il problema è che oggi abbiamo troppa roba ibrida. Esattamente. Ho letto un articolo nel Reader Digest non molto tempo fa dove le persone, le nostre donne, mangiano questo manzo ibrido, mais ibrido e tutta quella roba a fiocchi di mais che stanno diventando strette nei fianchi. E tra 20 anni, se non sarà fatto qualcosa, la scienza dice che la donna non potrà avere il suo bambino. Sta uccidendo. Qualsiasi cosa ibrida è sbagliata. Sono sceso, ho visto un grande cartello, diceva Funks o qualcosa del genere, mais ibrido, il migliore, grandissime belle pannocchie. Ma non va bene, non vale niente. Cercate di piantarlo e vedrete cosa accadrà. Ora quello prende la scienza e dimostra che la loro stessa argomentazione è sbagliata sull'origine dell'uomo. Prendete qualsiasi cosa e incrociatela, ibridandola, e non potrà riprodursi di nuovo. Prendete una cavalla ed incrociatela con un asino e produrrà un mulo, ma quel mulo non potrà riprodursi e fare un altro mulo, lo terminerà proprio lì. È così. E tutto ciò che penso sia ignorante è un mulo, un ibrido postola con grandissime orecchie lunghe. Sapete, non potete dir loro niente. Oggi c'è troppa religione da muli. Ecco qual è il problema con il mondo. Restano posti là con quella lunga faccia bigotta, sapete, dicono dire: predico la guarigione divina e la potenza di Dio. Loro dicono: i giorni dei miracoli sono passati, non crede a quella vecchia roba, non vuoi. Solo vecchia ignorante religione da muli. Ecco tutto, non so da dove venite, non potete mai insegnargli niente. Non importa, aspetterà tutta la vita per prendervi a calci prima di morire, lo sapete. Ho avuto a che fare con cavallo, ho lavorato nel ranch, so di cosa sto parlando. La cosa è solo un vecchio ignorante, ma lasciate, non sapete da dove venga, non sa chi è suo papà, chi è sua mamma o nient'altro. Ecco com'è con alcune di queste religioni ibride oggi, non sanno chi è il loro papà. Dite bene, sei un cristiano, sono metodista, sono battista, sono presbiteriano, io sono, oh, non sapete neanche da dove venite. Ma oh, quanto amo un buon cavallo puro sangue, fratello, lui può dirti, possono guardare il suo pedigree e potete vedere chi era suo padre, suo nonno fino all'inizio, perché è un puro sangue. E mi piace vedere un vero cristiano puro sangue che è nato dalla parola di Dio. Sa da dove viene, sa chi è suo padre, sa chi è sua madre. Non è una denominazione sociale, è la potenza di Dio, il figlio di Dio. È morto a se stesso ed è nato di nuovo con una nuova nascita. Egli è una nuova creatura in Cristo Gesù. È gentile, potete dirgli qualcosa. Egli puntualizzerà ogni parola di Dio con un Amen. Credi a questo? Amen. I giorni dei miracoli sono qui. Amen. Gesù Cristo è lo stesso ieri e in eterno. Amen. So da dove è venuto. Sì, Signore, è un figlio di Dio. Sì, davvero. Ma quel mulo, quell'ibrido, si è spinto qui e porta i suoi documenti da una chiesa all'altra. Perché non li mettete là una volta sul libro della vita dell'agnello dove non sarà mai tolto? Amen. Sapete, io stesso mi sento piuttosto religioso proprio ora. Parlate di... Mi sento come se potessi gridare. Sì, Signore. Oh, certo, lei non bisognava trattarla. Ibridi, oh, dite, abbiamo le chiese migliori. Ed ecco cosa non va con i nostri pentecostali, prendendo proprio la stessa cosa. Oh, pensiamo a qualche grande bell'edificio, qualche ministro intellettuale che può alzarsi e uscire a provare i bagni misti e tutto il resto, e tutto questo altro genere di assurdità, che le donne si tagliano i capelli, portino pantaloncini e tutto il resto, e lo chiamino liberazione delle donne. Assurdità, è così, è un peccato e una disgrazia. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è un buon risveglio all'antica di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia e la potenza di Dio di nuovo nella Chiesa per portarla fuori. Sì, è così, esattamente così.
Blessed be the name of the Lord.
Benedetto sia il nome del Signore, come ringraziamo Dio, lode a Dio, sì Signore, amen a quello, lo crediamo come Dio lo manda, notate, e lo accettiamo correttamente. Dio vuole veri cristiani nati di nuovo, egli vuole uomini e donne che siano davvero venduti a Dio e non, sapete, Hollywood brilla e le persone sono, si modellano troppo, siamo troppo simili a Hollywood. Il Vangelo non brilla, arde. Hollywood brilla di fascino e la Chiesa brilla di fascino, ma lo Spirito Santo arde di umiltà. Qui non molto tempo fa dovevo parlare a Chicago e un certo ministro, a causa delle differenze, lui, io non appartenevo alla sua organizzazione, avevano fatto un'offerta e la gente voleva che andasse a parlare per loro. Non avrei potuto farlo comunque, ma lui disse, oh no, disse, proprio un eccentrico, disse, tutto quello che fai è sgridare le persone e così via in quel modo. E fece venire un grande dottore in teologia, lui venne con abbastanza foglia, un sermone intellettuale che avrebbe fatto qualsiasi cosa, andò lassù il petto gonfio, il grande colletto rigirato, e cominciò a parlare, sapete, con le sue parole così influenti e così. E ormai scoprì che non funzionava con i figli di Dio, rimasero seduti proprio là e guardarono. E dopo un po' scoprì che non funzionava così, chiuse tutti i suoi appunti e scese dal palco tutto umiliato con le spalle così. C'era un vecchio santo seduto nell'angolo dietro un colpo all'altro, disse, se fosse salito nel modo in cui è sceso, sarebbe sceso nel modo in cui è salito. È proprio così come oggi, fratello, dovremmo scendere. Dobbiamo arrivare di nuovo allo Spirito Santo, giù alla Bibbia, di nuovo alla vera parola di Dio. Questa povera cara donna aveva ogni genere di cose che la ostacolavano. Quando arrivò a Gesù, egli la chiamò un cane e disse, non è opportuno prendere il cibo dei bambini e gettarlo ai cani. E osservate, se quello fosse stato uno di noi pentecostali, ebbene non tornerò mai più a sentire quel santo rotolante. Sì, signore, la gente aveva ragione. Ma che ne fu di lei? Non lei. Lei aveva fatto presa sulla fede, aveva qualcosa che avrebbe ottenuto la guarigione di sua figlia. Non importava cosa egli avesse detto, guardate la verità, e l'umiltà ammetterà sempre che la verità è giusta. Lei disse, è la verità, Signore, io non sono della tua gente, non sono giudea e non sono altro che un cane. È esattamente giusto, Signore, e non è opportuno che tu prenda il pane dei figli e lo dia a noi cani. Ma, Signore, i cani mangiano le briciole sotto la tavola dei figlioli. Lei cercava solo le briciole. Quando noi non siamo invitati alle briciole, siamo invitati alla tavola. Ma lei cercava le briciole. Ricordate, lei era una gentile, non aveva mai visto un miracolo, ma qualcosa in cui lei credeva si era ancorato in lei. Lei non doveva veder compiere niente, egli non doveva dimostrarle di essere il Messia. Lei era come Rab la meretrice, quando arrivarono le spie e trovarono Rab la meretrice, lei non disse portatemi Gesù e fatemi vedere come indossa i suoi vestiti, come sta dritto, è bello, si pettina i capelli, come fa lui? Lei non voleva, cosa? Fatemi vedere che lo fa. Lei disse, ho sentito. Questo è abbastanza per me. Ho sentito. E lei fu persistente. Lei disse, so che saremo distrutti. Cosa posso fare? Mostratemi favore. Lasciate che salvi la casa di mio padre. Oh, il suo nome è infallibile. Lei è una delle bisnonne del nostro Signore Gesù Cristo. Certamente, perché credette. Ora questa donna disse, Signore, so di non essere buona. So che la nostra nazione è un mucchio di pagani. Ma so che non siamo altro che un mucchio di cani. Ma sto solo cercando delle briciole. Signore, mia figlia laggiù è malata e so che tu puoi farlo. E poi lei cadde a terra e lo adorò. Oh, quello mi uccide proprio. Lei cadde e disse veramente, Signore, non sono altro che un cane. Guardate attraverso cosa la povera piccola creatura aveva dovuto combattere per arrivarci. E poi quando arrivò là ed egli la chiamò un cane, tutto il resto, quello non fermò la sua fede. E a volte si può pregare per noi e dire, oh, non deve esserci niente in merito, non mi sento diverso. La progenie di Abramo è persistente. I cristiani dovrebbero chinare il capo per la vergogna. È così, sì. Ma lei, qualunque cosa, anche quando era nella presenza di Gesù Cristo ed era stata rigettata da lui, lei rimase ancora salda. Gesù disse, per questo detto il diavolo ha lasciato tua figlia. Vedete, lei sapeva come avvicinarsi al dono di Dio. Lei non venne dicendo, ebbene, andrò a vedere cosa gli fa e se egli può fare queste cose. Forse è telepatia mentale, forse è psicologia, forse è una bufala, forse è un trucco. Non avrebbe mai avuto la guarigione che aveva chiesto. Ma lei venne nel modo giusto e ricevette ciò che chiedeva. La fede ammette sempre che la parola è giusta. Lei fu persistente. Solo qualche altra parola ora prima di concludere. Un'osservazione che voglio fare qui. Marta, quando venne da Gesù, fu persistente. Ricordate, Gesù aveva lasciato la sua casa, aveva lasciato Lazzaro, e quando si ammalò, e quelle persone avevano lasciato la loro chiesa, avevano fatto di tutto, ed erano usciti e lo avevano ospitato. Lo avevano visto fare miracoli, ma quando arrivò il tempo per la loro famiglia, egli se ne andò. E gli mandarono messaggeri, ed egli ignorò il messaggero e andò oltre. E mandarono un altro messaggero, ed egli ignorò quello. Certo, continuò. Perché il lei gli disse solamente non faccio niente finché il padre non me lo mostra. Il padre, io lo aveva detto, poi quando Lazzaro morì gli disse per voi sono contento di non esserci stato, ma vado a svegliarlo. Ricordate la tomba, gli disse io dico questo per amor loro. Sapeva cosa sarebbe successo perché il padre glielo aveva mostrato. Ma notate, gli mise alla prova Marta, eccola correre fuori. Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ora sembrava che lei lo avrebbe rimproverato e avrebbe detto perché non sei venuto? Guarda cosa abbiamo fatto per te. Ti abbiamo nutrito, ti abbiamo ospitato, abbiamo lasciato la nostra chiesa, abbiamo lasciato tutti i nostri amici per seguirti e tutto. Siamo usciti da tutto ciò in cui eravamo per seguirti. E poi quando nostro fratello era malato tu? Sembrava che lei avesse il diritto di farlo, ma a volte voi dite abbiamo un diritto. Ma cedete i vostri diritti. Un agnello non avrà altro che l'ane e tutto quello che può portare. Ma deve rinunciare a quello. Stavo dicendo ad alcune donne qui non molto tempo fa, per farle vergognare vestirsi come fanno con queste piccole. Sembrano un booster, senza pelo, con quei vestiti addosso così. Come dovranno rispondere nel giorno del giudizio per aver commesso adulterio? Potreste essere pure come un giglio per vostro marito o per il vostro ragazzo. Ma ricordate, Gesù disse, chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei. E quando quel peccatore risponderà per aver commesso adulterio, chi l'ha fatto? Voi, mia sorella. Le pentecostali, tornate, tornate alla vecchia moda. Quella signora disse, bene, non fanno neanche altri vestiti se non quelli, ma fanno ancora macchine da cucire e vendono stoffe. Non ci sono scuse, vedete, è così, è esattamente giusto, è così. Io sono, lo credo, quindi non ci sono scuse. Potremmo anche ripiegarlo e tornare al vero Vangelo e tornare di nuovo alla parola di Dio e metterci a posto. È così, Marta aveva un diritto. Lei disse, bene, è il mio privilegio americano, se voglio farlo. Dissi, sì, ma hai detto di essere una cristiana. Lei disse, lo sono. Disse, allora sei un agnello perde i propri diritti. Come cristiano americano, cittadino americano, ho diritto di bere, fumare, fare quello che voglio, comprare liquore, ma rinuncio a ciò. Io non sono di, vivo in questa nazione, ma sono un pellegrino, la mia casa è lassù. Ogni altro cristiano che è nato da lassù vive da lassù. Mia moglie è seduta là fuori e mi ha detto, siamo andati in un supermercato, è una cosa strana a casa, abbiamo trovato una donna che indossava un vestito, tutte le altre erano e cantano nei cori e tutto il resto. Lei disse, Billy, cos'è quello? Dissi, tesoro, è lo spirito americano. Lei disse, noi non siamo americani. Dissi, no, noi viviamo qui, questo è il nostro luogo naturale, ma veniamo dall'alto. La nostra gente agisce come da lassù, lo spirito da lassù è sceso su di loro. E se vado in un altro paese, dicono, quello è uno Yankee, viene dall'America. Se andate in Germania, avete uno spirito tedesco, svizzero, uno spirito della Svizzera, ovunque tu sia, hai uno spirito di quella nazione. C'è uno spirito fra le persone, oh misericordia, è arrivata la cosa giusta. C'è, perché no, se potete avere un falso, perché non prenderne uno giusto? Perché dovremmo rinunciare alla cosa reale per una fasulla quando tutti i cieli sono pieni di autentiche benedizioni pentecostali? Amen. Perché dovremmo prendere un sostituto per qualsiasi cosa? Amen. Credete con tutto il cuore, non dubitate affatto, ma credete che la parola di Dio è giusta. Sì, Signore. Ora Marta si avvicina a lui e disse, Signore, se tu fossi stato qui mio fratello quello non sarebbe morto. Oh, mai. Quello essere persistente, infrangere ogni barriera. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E gli disse, io sono la re, tuo fratello risorgerà. Lei disse, sì, signore, era un bravo ragazzo, verrà nella risurrezione generale. E gli disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, sebbene sia morto, tuttavia vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Lei disse, sì, signore, credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Non importa quanto avesse deluso in altri atti, era giunto il tempo in cui aveva afferrato la fede. Sapete dove credo che l'abbia presa? Quando lesse la Bibbia, vide dove quella donna sunamita, in quel giorno il rappresentante di Dio. Dio non è mai senza un rappresentante sulla terra, sempre, in ogni epoca. E il suo rappresentante allora era un profeta, Elia. E lei era anziana, questa donna sunamita, non aveva figli. Ed Elia pregò per lei, e la benedisse e profetizzò, e le disse che avrebbe avuto un figlio. E lo ebbe, aveva circa 10 o 12 anni il bambino, deve aver avuto un'insolazione. Gridò, la mia testa, verso metà giornata. Il padre lo fece portare dentro da un servitore, lo mise in grembo alla madre, e il bambino morì. Che posto appropriato in cui portare il bambino e metterlo sul letto del profeta, dove il profeta si era sdraiato. E allora lei disse, stella un mulo, vai dritto e non parlare a nessuno, ma prosegui. E quando il profeta venne, Dio non dice sempre tutto ai suoi profeti, solo quello che vuole che sappiano. E disse, ecco che arriva quella sunamita. Egli disse a Ghiazi, disse, lei ha dolore nel suo cuore, ma Dio me l'ha nascosto. Egli disse, va tutto bene con te, va tutto bene con tuo marito, va tutto bene con il bambino. Guardate questo, mi piace. Lei disse, va tutto bene. Il suo bambino era morto, ma lei era davanti al servitore di Dio. Sapeva che se Dio poteva dire a quel servitore che lei avrebbe avuto il bambino, egli poteva dire perché aveva preso il bambino. Così lui rimase là e poi lei cadde davanti a lui e iniziò a rivelare. Ora ecco da dove penso che Paolo prese il porro, i fazzoletti, vedete? Egli disse a Ghiazi, prendi il mio bastone, cingi di lombe, e se qualcuno ti parlerà, non rispondere, vai avanti. Poni questo bastone sul bambino. Vedete, lui sapeva che qualsiasi cosa toccasse era benedetta, se solo fosse riuscita a portare la donna a credere. Ma la fede della donna non era nel bastone, era nel profeta. Lei si tenne a lui. Lei disse, come il Signore Dio vive, la tua anima non muore mai, io non ti lascerò. E Ghiazi, intendo, e lì andò con lei. E andò là e posò il suo corpo su quel bambino morto, camminò avanti e indietro nella stanza, mise il suo volto sul bambino e il bambino starnutì 7 volte e tornò in vita. E cosa? Perché quella donna sunamita, non fermarti, non avere affari sociali, vai alla parola! E lei sapeva, Marta sapeva che se Dio era in Elia per portare alla luce, per ancorare quella fede, quanto più egli era in Cristo il figlio di Dio. Quindi ecco il motivo per cui lei fu molto persistente di fronte a Gesù. Così la donna sunamita era di fronte a Elia. C'è una donna proprio qui lungo la costa di cui stavo parlando. Lei venne a casa e io entrai e la donna viene da qui, da qualche parte lei. Alcune delle persone che sono qui conoscono la donna. L'amministratore, uno di loro seduto qui ora, aiutò a portarla fuori. Aveva un tumore di 50 libbre esposto così ed ero entrato nella chiesa. Non potevo pregare per i malati quella sera. Ero appena entrato. Stavo per uscire. E così quella donna era così persistente, era arrivata da così lontano, aveva dei diaconi e amministratori per portarla qui a una piccola porta dove sarei uscito. E quando uscì là, lei allungò la mano e mi prese per la gamba. E disse, fratello Branham, credo che se chiederai a Dio, Dio mi guarirà. E mi fermai e posi la mano su di lei e dissi, sorella, possa il Dio del cielo onorare la tua fede. Lei era grande così, lei non potevano... Dovevano portarla e così la misero laggiù alla piccola porta sul retro della chiesa. E circa 3 mesi dopo quello lei passò di là gridando e acclamando tanto liscia quanto me. E circa una settimana o due fa qua giù al Calv Palace a Los Angeles, Southgate, stavo dicendo qualcosa in merito a ciò là una sera e lei saltò su, disse, sono ancora qui, perfettamente non. Perché? Lei era persistente, aveva viaggiato, aveva speso i suoi mezzi di sostentamento. Era venuta su ogni tipo di cosa in un piccolo vecchio trailer cercando di arrivare là e dovevano portarle il cibo come suo marito doveva fare, ma lei era persistente, sarebbe rimasta con ciò, certo, la sua fede aveva fatto presa sulla parola e lei sarebbe rimasta con essa. Micaia, quando c'erano 400 profeti ben vestiti che stavano là dicendo ad Acabe e agli altri, salite, il Signore è con voi. Micaia disse, salite se volete, ma il Signore mi ha detto che, e ho visto Israele disperso come una pecora su un colle. Perché quando 400 profeti profetizzavano contrariamente a ciò che lui diceva, come poteva essere così sicuro? Perché la sua visione reggeva il confronto con la parola di Dio. Ecco il motivo, lui lo sapeva. Oh, come vorrei adesso avere circa un'ora per predicare proprio su ciò. Se la vostra visione non regge il confronto con la parola, dimenticate la vostra visione. Quando sapete che la vostra visione è allineata alla parola, il grande profeta aveva detto ad Acab, l'aveva maledetto. E gli disse che i cani avrebbero leccato il suo sangue a motivo del giusto Naboth, le cose che aveva fatto. E come poteva Dio, non importa quanto questi profeti profetizzassero e dicessero, ebbene, ora avevano una ragione, dissero, guardate qui il ramo di Galaad, Giosuè ce l'ha data, quello ci appartiene. Quel gran turco che viene coltivato laggiù dovrebbe nutrire gli israeliti, non il nostro nemico. Certo è così. Vedete, intellettualmente pensavano fosse giusto. Ecco dove arrivate intellettualmente, cercando di posizionare qualcosa, e a volte la fede è molto contraria a ciò. Il dottore dice, guarda qui, non puoi vivere, uomo, questo cancro ti si avvolta attorno, ma lasciate che la fede sia ancorata là una volta e osservate cosa accade. Michele era là in mezzo a loro, posso sentirli incontrarsi. Sapete, lo avevano messo fuori dall'associazione ministeriale, così loro dissero, Micaia, se profetizzerai la stessa cosa del resto del consiglio, sai, potrebbero riportarti indietro. E gli disse, io dirò solo quello che Dio mi mette in bocca di dire. Oh fratello, quello di cui abbiamo bisogno sono altri Micaia, figli di Imla. Sapete, è che egli rimase là con quel grande potente e gli disse, salite, e profetizzò il contrario, perché lui era con 400 uomini, uno di loro persino lo scappeggiò sulla bocca. Disse, riportate indietro questo tizio e mettetelo nei cortili interni nella prigione e mettetelo in ceppi, e quando tornerò indietro mi occuperò di lui. Disse, se tu tornerai affatto, Dio non mi ha parlato, perché lui fu persistente, sapeva dove si trovava. Il cieco era nato cieco, i suoi occhi erano guariti, non poteva discutere di teologia con loro. Dissero, sappiamo che quest'uomo è un diavolo, non è d'accordo con la nostra organizzazione. Disse, una cosa strana per me, voi siete le guide del paese e qui c'è un uomo che mi ha aperto gli occhi, che sappiamo ciò non è mai stato fatto in tutto il mondo, e poi voi, le guide religiose, voi non sapete da dove gli sia venuto, una cosa strana. Aveva una teologia piuttosto buona con cui discutere, non pensate? L'aveva di certo. Sapeva una cosa, disse, se egli sia un peccatore o meno, non lo so, ma dove una volta ero cieco, ora posso vedere. Amen. Quella è una cosa che lui sapeva con certezza, egli era persistente con ciò. Così Natanaele fu persistente nel riconoscere che lui era il Cristo quando vide avvenire quella cosa misteriosa, quando disse, ti ho visto quando eri sotto il fico. Egli disse, tu sei il figlio di Dio e re di Israele. Quella piccola donna fu persistente al pozzo quando egli le disse che aveva 5 mariti. Quando lo fece davanti al gruppo giudeo dell'istruzione, dissero, egli è Belzebù. Ma questa piccola donna disse, io vedo che tu sei profeta, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Egli disse, io sono desso. Ora fermatela, nella città, lei disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto. Non è questo proprio il Messia? Come potreste impedire a Simon Pietro dal predicare il Vangelo, anche se non poteva scrivere il proprio nome, quando Gesù disse, il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona? Sapeva che quello era il Messia, non c'era modo di fermarlo. Non molto tempo fa giù in Messico, sto concludendo, stavamo tenendo una riunione là e ho avuto una cosa grandiosa, un grande paese cattolico, e quasi tutti voi ministri conoscete il generale Medina. Lui era quello che mi aveva fatto entrare il governo. Il vescovo della Chiesa Cattolica salì, disse al presidente, disse, ebbene, stai portando qui dentro un non cattolico. Disse, bene, disse, il generale Medina dice che è una persona rispettabile. Disse, beh, non c'è niente di simile qui dentro, disse tu, noi non possiamo farlo. Disse, mi dicono che migliaia di persone vengono alla sua riunione, disse il presidente. Disse, bene, là fuori non ci va nessuno, tranne che ignoranti e incolti. Disse, li avete avuti per 500 anni, perché sono ignoranti e incolti? Immagino che quello gli abbia abbassato la cresta, vedete. Quando siamo scesi laggiù, dovevamo rimanere solo 3 sere, la seconda sera là, non lo dimenticherò mai, un anziano messicano attraversò il palco, un povero vecchio. Conoscete tutti il fratello Spinoza? Quasi tutti. Penso lui appartenga all'Assemblea di Dio, era il mio interprete, stava al mio fianco, la voice degli uomini d'affari, doveva riportare questo articolo. Non potete mettere niente in stampa se non può essere dimostrato, vedete. Così allora qui, a meno che non vi stiate mettendo in gioco per qualcosa di problematico. Così questo povero anziano messicano si avvicina avvicinò, era cieco, non poteva vedere dove stava andando, sapete, e si avvicinò a me, era scalzo, i suoi vecchi piedi ruvidi e i gambali dei pantaloni strappati, alti così, un vecchio cappotto stracciato senza camicia, un vecchio cappello in mano cucito da corde, tutto impolverato, e guardai, e i suoi occhi bianchi con cataratte là stava andando oltre, e mise la mano in tasca e prese un rosario e iniziò con un Ave Maria, sapete, e così gli dissi, mettilo via, e il fratello Spinoza lo fermò, se le mise in tasca, e lui, mormorando qualcosa in spagnolo, non riusciva a capire, non conosco lo spagnolo. Così iniziò a borbottare qualcosa e pensai, povero anziano, ed io ero qui con un buon paio di scarpe, un buon vestito, quell'anziano forse è vissuto e non ha mai avuto nient'altro che un mucchio di lattuga ameba con cui fare tortilla e comunque andare in giro. La loro economia è così squilibrata e terribile, forse Pancio riceve circa, e un muratore prende circa 15 pesos al giorno, ma deve lavorare circa 10 giorni per comprarsi un paio di scarpe. E ne del piccolo Pedro con 10 figlie guadagna circa 3 pesos al giorno. Cosa farà per cibarli? Martina può averne uno stasera e Pancio può averne uno, ma qualcuno deve farne a meno, perché devono risparmiare abbastanza per comprare una candela di cera da bruciare su un altare d'oro da $1,000,000. Non è giusto, dissi loro che non era giusto, dissi, non è giusto, non dovete pagare niente, Cristo è morto per rendervi liberi. Un altare d'oro da $1,000,000 con sopra una candela e persone che muoiono di fame con un sacerdote che benedice ciò. Cosa c'entra una candela con ciò? Cristo è morto, il suo sangue ci salva dal peccato e dalle trasgressioni, è un dono gratuito di Dio. Non fate niente perciò per meritarlo, è la grazia di Dio. E si avvicinò là e lo presi tra le braccia e pensai, vedrò se le mie scarpe gli andrebbero bene, me le sarei tolte, là c'era una grande balaustra, gli diedi la mia giacca, ma le sue spalle erano molto più grandi e i suoi piedi molto più grandi. E pensai, povero anziano, probabilmente non ha mai mangiato un pasto decente in vita sua, e pensai, e là la natura, guarda cosa gli è successo, è cieco, un povero vecchio, se mio padre fosse vissuto avrebbe avuto circa quell'età. Dovete provare compassione per le persone, se non potete, non potrete mai aiutare nessuno, quello è, voi quello, dovete provare compassione per loro, dovete farvene carico. E lo abbracciai soltanto e dissi, padre celeste, sì, misericordioso verso questo povero anziano, dissi. Guardai là fuori e lo vidi in piedi che mi guardava là fuori di fronte a me con la sua vista. Sapevo che se mai avesse aperto gli occhi sarebbe finita. Aspettai solo qualche minuto e lui gridò, gloria a Dio, e gloria a Dio, sapete, là lui poteva vedere meglio di me camminando in giro sul palco. La sera seguente ci fu, il palco era lungo quasi quanto questo con vecchi scialle altre mucchiati così in alto, e parlate di dover venire a restare una mezz'ora, un'ora o due in chiesa? Vennero alle 8 del mattino, non seduti in piedi, appoggiati uno contro l'altro, appoggiandosi come pecore in quel sole caldo, e io non ci sarei stato fino alle 9 o alle 9:30 quella sera. Rimasero tutto il giorno, niente, rimasero proprio là aspettando che venissi. Quella sera pioveva a dirotto, erano così tanto, oh mai, quella grande arena, l'arena là fuori, e io non potevo entrare, e mi portarono dall'altra parte e mi misero una fune attorno e mi abbassarono sul palco dalla cima di quell'arena, pioveva a dirotto. Qualcuno di voi conosce il fratello Jack Moore? Immagino che molti di voi lo conoscano. E lui era con me, il fratello Spinoza, laggiù a Città del Messico. E uscì, iniziai a predicare, stavo predicando. Fede, la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza delle cose che non si vedono. E il fratello Spinoza traduceva. E mentre stavo predicando, Billy, venne mio figlio e mi afferrò per la giacca, disse, papà, dovrai proprio fare qualcosa. Dissi, qual è il problema? Disse, una piccola donna che sta laggiù, disse, ho 150 uscirò più che stanno là fuori, e disse, mañana? Lo chiamavo mañana, significa domani. Quello era l'uomo più lento che abbia mai visto in vita mia. Doveva venirmi a prendere alle 7 e veniva a prendermi verso le 9. Così allora l'ho sempre chiamato mañana e distribuiva i biglietti di preghiera, e aveva già distribuito tutti i biglietti di preghiera. E una piccola donna messicana che aveva portato il suo bambino, una cattolica ora, affinché si pregasse la sera prima, e avevo parlato della Bibbia come era Gesù, lei aveva osservato quel discernimento, uscire là e selezionare quelle persone in quell'uditorio e vederli alzarsi da quelle brande semplici, proprio credendolo, e vederli alzarsi così. Aveva là un piccolo bambino malato con la polmonite che cercava di tenere tranquillo, non ricevette un biglietto di preghiera o altro, e morì il mattino dopo verso le 9 nell'ufficio del dottore. Ed eccola portare quel bambino, invece di portarlo all'obitorio lo portò là e rimase sotto quella pioggia tutto il giorno con quel bambino morto, e mañana non le aveva aveva dato un biglietto, lei non aveva un biglietto e non sarebbe stata nella fila di preghiera, ma era determinata ad arrivarci comunque. E loro avevano 150 o 200 uscieri che non potevano fermare quella piccola donna. Lei correva tra le loro gambe, saltava oltre le loro spalle, saliva sulle loro spalle e iniziava a saltare un anno con un bambino morto in braccio, una piccola donna. E Billy venne da me e disse: papà, dovrai proprio andare là a fare qualcosa in merito, disse, perché non possiamo fare niente con lei, sta disturbando quell'intera sezione del luogo laggiù. E disse a fratello Jack Moore, disse, fratello Jack, scendi, prega per lei, lei non mi conosce e non saprà che non sono io, lei non sa parlare inglese, solo vai a dirglielo, vai a pregare per il bambino. Disse, va bene, fratello Branham. Si avviò e io dissi, fratello Spinoza, il fratello Spinoza potrebbe essere qui, sei qui fratello Spinoza, voi quanti conoscono il fratello Spinoza, il messicano? Oh, certo, sapevo che lo conoscevate. Così lui era là e dissi, fratello Spinoza, vai avanti, di ciò che stavo dicendo, dissi, come stavo dicendo ora, come il Signore Gesù, per fede egli opera la sua gente. Guardai, stando qui davanti a me, e c'era un piccolo bambino messicano senza denti che rideva, mi guardava, pensai, quello deve essere quel bambino, dissi, non dirlo, fratello Spinoza, aspetta un minuto. Il fratello Jack stava scendendo dal palco proprio allora, dissi, solo un minuto, fratello Jack, mi avvicinai, dissi, Billy, apri la fila e portala su. La stavano trattenendo perché non era giusto, le altre persone avevano biglietti di preghiera ed erano venute là e avevano ricevuto i biglietti, e così si deve trattare bene tutti, o ne lasciate venire uno senza un biglietto. Allora avrete una rivolta di certo in qualcosa del genere. Così lei doveva aspettare. Così dissi, apri e portala. Disse, papà, lei non ha un biglietto di preghiera. Dissi, portala avanti. Disse, che cosa c'è? Dissi, ho appena visto qualcosa. Così la portarono su ed eccola salire lassù e si inginocchiò sul pavimento e disse, padre. Dissi, no, alzati. Una piccola donna carina sembrava avere circa 20 anni. È una piccola creatura messicana e i suoi piccoli capelli che le scendevano così sulle spalle e i suoi grandissimi occhi e lacrime che scorrevano sulle sue guance. Disse, padre, là diceva qualcosa e dissi... Il fratello Spinoza disse, padre, ti porto il mio bambino, è morto. E dissi, da quando è morto? Disse, alle 9 di stamattina nell'ufficio del dottore. Qual era il problema? Polmonite. Così il fratello Spinoza misi la mia mano su quella coperta bagnata, proprio bagnata, fradice, e pioveva di rotto, e misi la mano su quella piccola coperta bagnata, dissi, padre celeste, non conosco la perseveranza di questa piccola donna, ma pochi momenti fa, quando ho guardato l'uditorio, ho visto un piccolo bambino che mi guardava sorridendo, lei aveva disteso la coperta su di esso tenendola così, dissi, se quello era il bambino, è a causa di questa cara donna che è così persistente che tu guarirai il bambino. Proprio in quel momento fece e iniziò a scalciare le gambe, così era vivo. Dissi, fratello Spinoza, non mettere quello, no, prendere, mando un messo a seguito di quella donna e che vada nello studio del dottore e gli faccia firmare una dichiarazione. E trovò il dottore firmò la dichiarazione, ho dichiarato che il bambino non c'era respirazione stamattina alle 9. Il bambino era freddo e rigido ed era morto dalle 9 di quel mattino e tornò in vita perché una piccola donna fu persistente, aveva visto accadere qualcosa e non avrebbe preso un no per questo. Ciò dimostra che lo stesso Dio che stava ispirando questa piccola donna greca poteva ispirare una donna spagnola ed egli può ispirare la stessa cosa stasera, se lo crederete. Lo credete? Oh, siate perseveranti. Signore Gesù, credo che tu sei il Figlio di Dio. Tu hai sofferto sotto Ponzio Pilato, sei stato crocifisso, morto, sepolto, risorto il terzo giorno e vivente per sempre. Tu hai promesso ancora un po' e il mondo, cosmos, ordine mondiale non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io, pronome personale, sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti credo, Signore, stasera sono persistente, la fede ha fatto presa in qualche modo, credo che Tu mi guarirai, credo che Tu mi salverai, credo che Tu mi darai il desiderio del mio cuore e mi sto aggrappando a Te. Chiniamo i capi solo un momento ora, a modo vostro, pregate in silenzio solo per un momento ora. Pregate, Signore Gesù, sii misericordioso verso di me.
Now, Lord.
Ora, Signore, questo coro, questa chiesa, questo gruppo di persone sta aspettando pazientemente. Ho parlato molto, loro stanno pregando, Signore. Ho detto loro che Tu non sei morto, che sei risorto dai morti. Ho dato loro ogni promessa. Ho detto loro ieri sera la promessa che Tu hai fatto. Come la fine del tempo di Abraham, la fine dei giudei, i samaritani, ed ora alla fine dell'epoca dei gentili, ecco, che Tu vieni a compiere la stessa cosa. L'epoca pentecostale iniziò circa 40-50 anni fa, proprio qui sulla costa ovest. Come parlavano in lingua, interpretavano la potenza di Dio fra loro. Come vedevano guarire i malati, ogni cosa avveniva. Ma ora l'ultimo segno fra loro ha colpito. Tu verrai, Signore, non manca molto. Ecco perché sono qui stasera, Signore, io Ti credo. Oh Dio, rendi persistenti queste persone. Possa il seme che è stato seminato ancorarsi nei cuori delle persone, possano vederlo, possano crederlo, possano avere fede e crederti con tutto il cuore. Ora, Padre Dio, la vecchia tendenza è di imporre le mani sui malati. Sappiamo che è il modo in cui lo fanno. La vecchia tendenza era viene all'altare in ginocchio e ti prega. Ma nella Bibbia si disse quanti credettero furono aggiunti alla Chiesa, furono battezzati. Crediamo in tutte queste cose. Pensiamo comunque che sia servita ad un buono scopo ed è buono, lo crediamo. Ma quanto più grande quando Jairo disse vieni, imponi la tua mano su mia figlia e lei vivrà. Ma il romano, il gentile disse non sono degno che tu venga sotto il mio tetto. Solamente parla la parola e il mio servitore vivrà. Tu hai detto non ho mai visto una fede simile in Israele. Dio che non possiamo mai deluderlo. Possiamo essere in grado, possa quello che cerco di fare, Dio, far vedere alle persone che Tu sei il loro salvatore. Tu sei colui che compie la guarigione, Tu sei colui che fornisce la fede. Dio, prego che non dubitino e poi quando se non dubiteranno, allora la fede entrerà automaticamente proprio nei loro cuori e comprenderanno. Lascia che ti vediamo, Signore. Un giorno dopo la risurrezione, Cleopa e il suo amico erano sulla strada per Emmaus e parlarono con lui tutto il giorno e non lo riconobbero. Ma quella sera tardi egli andò nella stanza con loro e chiusero le porte. E poi egli fece qualcosa, proprio nel modo in cui lo fece prima della sua crocifissione. E sapevano che nessun altro lo faceva in quel modo e sapevano che era lui. Così si affrettarono a tornare indietro e dissero alle persone che veramente il Signore era risorto dopo che egli scomparve dalla loro vista. Padre Dio, abbiamo messo da parte il nostro compito per il giorno. Siamo qui stasera, la stanza è chiusa. Vieni, Signore, fai qualcosa fra noi stasera proprio come hai fatto prima della Tua crocifissione, affinché potremo con allegria come loro tornare indietro lungo la strada dicendo non ardevano i nostri cuori dentro di noi mentre Egli ci parlava lungo la via. Concedilo, Signore. Una parola da Te confermerà tutto quello che ho detto. E se ho detto la verità e so, Signore, che Tu confermerai solo la verità, non avrai niente a che fare con menzogne ed errori. Tu confermi solo la verità. Ora, Padre, prego che Tu confermerai essere la verità ciò che è stato detto. Mi affido a Te con la Tua parola, con la Tua congregazione di persone e la loro fede che hanno accumulato. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo che Tu ora Ti muova sulla scena e dimostri di essere con noi dopo 2000 anni. Essi, non c'è morte per Lui, Egli è vivente per sempre. Concedilo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei chiedere alla congregazione ora proprio per concludere solo un momento e vi chiederò se volete siate il più riverenti possibile per circa 3 minuti. Siamo solo un po' troppo in ritardo per chiamare una fila di preghiera, ma vorrei solo fare questa domanda prima di concludere. C'è qualcuno qui che è convinto che Egli è il figlio di Dio e non è un cristiano? Posso solo chiedervelo. So che è appropriato fare grandi lunghe chiamate all'altare e così via, ma non dovremmo farlo. È storie, strappalacrime. Ma se non venite sulla base della parola di Dio, non non fa alcuna differenza. Vedete, non ci siete comunque. Dovete venire sapendo di essere un peccatore e che Gesù è morto al vostro posto. E dovete venire a confessare i vostri peccati. Siete qui e non vi chiamerò quassù. Vi chiederò soltanto, siete qui e siete convinti che Gesù Cristo è il Figlio di Dio e siete un peccatore che ha bisogno di Lui. Vorreste solo alzare la mano e dire, fratello Branham, credo nella tua preghiera. Prega per me, sono un peccatore e voglio che preghi per me. È tutto quello che vi chiederò di fare. Non diamo stelle d'oro e questo e facciamo così tanti, questo. Io non credo in ciò. Se lo Spirito Santo non può farvi sapere che siete un peccatore, non c'è bisogno che io ci provi, vedete? Quindi allora se credete di essere un peccatore e avete bisogno di Cristo, dite prega per me, fratello Branham, alzate la mano, lo farò. Siete tutti cristiani? Quanti cristiani ci sono qui allora? Alzate le mani, tutti quelli che sono riempiti con lo Spirito e cristiani. Lode a Dio, va bene, bene, bene. Ci sono persone malate qui allora? Alzate la mano, quelli malati. Sono qui come servitore di Dio per servirvi. Alzate la mano se dite, io ho bisogno di Dio e ho qualcosa che non va in me. Pregate. Voi senza biglietti di preghiera. Ora voglio solo quelli senza biglietti di preghiera, perché procederemo con i biglietti di preghiera. Probabilmente domani sera o quale che sia, quando lo faremo pregheremo per tutti quelli che hanno biglietti di preghiera. Voi senza biglietti di preghiera, voglio dirvi qualcosa. Ieri sera ve l'ho detto e stasera vi dico di nuovo. Sappiamo cosa egli fece quando era qui sulla terra. Se egli fosse di nuovo qui sulla terra stasera in un corpo fisico, egli farebbe la stessa cosa che fece allora, perché egli è lo stesso, è giusto? Ora, cosa sarebbe più che vedere lo Spirito Santo muoversi in questo uditore in questo modo e compiere le stesse opere di mostrarvi che Gesù Cristo, il vostro Salvatore, è proprio qui in mezzo a voi. Come dovrebbe emozionare le vostre anime? Come dovreste dire, oh misericordia, non c'è niente. L'ho visto fare una volta in Sudafrica, una volta sul palco, e 30.000 indigeni della coperta spezzarono i loro idoli per terra e vennero a Gesù Cristo. 10.000 musulmani, sapete che lavorano per anni per mutare uno di loro. Sono gli antichi medi persiani che non cambiano, vedete, vedete? È così. Bombay, India, io non lo so, non so, proprio non so quanti. Non si potevano contare proprio oceani di mani nere alzate in una volta. Ora noi pentecostali che pretendiamo di baciare l'orlo del calice d'oro delle benedizioni di Dio, come possiamo stare fermi e vedere lo Spirito Santo muoversi attorno a noi? Cristo stesso con la sua parola dimostrando che egli è qui, e poi stare proprio fermi e dire, bene, vorrei che avvenisse qualcosa. Egli non potrebbe fare di più. E ricordatevi, sto dicendo nel nome del Signore, se credete che io sia suo servitore, nel nome del Signore, non vedrete alcun segno più grande di quello che state vedendo ora, non lo vedrete mai. Ora annotatelo, la vostra Bibbia, se lo farete poi chiamatemi. Questo è, state vedendo la vostra ultima cosa. Ricordate solo, la Chiesa se ne sta andando in Laodicea, proprio dove si trova ora. Ora pregate, credete, ora siate proprio molto riverenti, non importa dove siate, pregate soltanto, siate molto tranquilli, vedete, ognuno di voi è uno spirito, e quando quello Spirito Santo arriva all'unzione, ogni spirito che si muove, vedete, potete sentirlo, è proprio teso. Ecco perché Gesù guidò un uomo fuori dalla città per guarirlo. Ce n'erano troppi là, vedete. Troppi egli prese a casa di Jairo e li mise tutti fuori prima che egli risuscitasse sua figlia, la risuscitasse, vedete. C'era troppa incredulità, ridevano di lui e tutto, vedete. Non potete farlo dove c'è incredulità, non funzionerà. Ma chiedo a Dio stasera di dimostrare che vi ho detto la verità. Lasciate che lui parli. L'uomo può parlare, ma vi ho detto la verità. Siate persistenti e dite, stasera la mia ora, quel piccolo vecchio predicatore non mi conosce, non sa niente di me. Ma Dio, tu sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, e ti sto toccando per fede, credo di averlo. Lascia che ti tocchi, Signore. Poi tu rispondi tramite il fratello Branham e parlami, come hai fatto quando hai parlato tramite Cristo, il Figlio di Dio, e gli hai detto della donna con il flusso di sangue e il cieco Bartimeo e tutto il resto che egli fece così. Parlami tramite una visione.
Just be in prayer.
Pregate, siate solo in preghiera. C'è una signora seduta proprio qui dietro alla mia sinistra, proprio qui, alla fine della fila. Lei soffre di problemi alle orecchie. Credi che Dio ti guarirà e ti sanerà, signora? tu che mi stai guardando, credi che egli guarirà le tue orecchie e ti sanerà? Lo credi? Bene. Hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera. Non ne hai bisogno, vedi, tu, vedi, quella è quella fede sconosciuta che hai. Non eri, non te lo aspettavi nemmeno, ma è, la fede è una cosa nascosta. Ora credi proprio con tutto il cuore, ma se non crede, non lo accetti, le tue orecchie peggioreranno, vedi. Ora ricorda soltanto, se lo crederai, hai toccato qualcosa. Che ne di qua giù di questa parte della corsia? Qualcuno che ha fede, vuole credere, tocchi soltanto la sua veste. Non me, non farà niente, sono solo un peccatore. Ecco un uomo, sì, proprio allora quando ha chinato il capo proprio qui, pregando che sia io, Signore, un problema allo stomaco, quello è il tuo problema. Ti sono estraneo, è così? È il tuo problema però, non è così? Hai un problema peptico, acido, nello stomaco e tutto, sempre sconvolto. L'hai avuto da molto tempo. Lascia che ti dica qualcos'altro, non sei di qui, questa non è casa tua, sei di Portland. Credi con tutto il cuore, ora puoi tornare indietro, essere sanato. Lo accetta e credi che sarai sanato? Dio ti benedica. Vai per la tua strada, credi. C'è una signora seduta proprio qui dietro che mi guarda proprio qui. C'è quella luce, non riuscite a vedere quella luce su quella donna? Guardate qui, guardate molto attentamente proprio qui, vedete. Lei soffre di artrite. Se crederai con tutto il cuore potrai essere guarita dall'artrite. Signora Trapp, se crederai con tutto il cuore. Lei sta per mancarlo. Non ho mai visto la donna in vita mia, ho visto questo. Stava per lasciarti, signore. Ecco perché ho dovuto chiamare il tuo nome. Quella non è una cosa strana. Gesù di Nazareth disse a Simon Pietro chi era suo padre, vedete? Egli è lo stesso Gesù. Ora, se ti sono estraneo, signora, alza la mano, la signora che è stata appena chiamata. Certo, non l'ho mai vista in vita mia. È solo una donna seduta là. Tu lo credi? Credi? Quello è, dimostra la presenza di Gesù Cristo. Amen. Qui si trova una donna seduta proprio qui che mi guarda. C'è un'ombra scura su di lei. Morirà se qualcosa non la aiuterà. Ha il cancro. Credi che Dio ti guarirà e ti sanerà? Se lo credi puoi essere guarita, ma devi crederlo. Abbi fede, non dubitarlo. Vedo il movimento del cancro, quel segno oltre a quello è passato su un uomo, è seduto a guardarmi. Vedi con tutto il cuore, Signore, che Dio guarirà quel cancro sulla tua mano e ti farà stare bene? Ti sono estraneo? Ma Dio ti conosce. A proposito, tu dovresti crederlo. Sei un missionario, vuoi tornare di nuovo a Formosa a predicare il Vangelo? Credi che Dio possa dirmi chi sei? Sai che ti sono estraneo. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signor Gravy, credi con tutto il cuore. Puoi tornare indietro ed essere guarito, sanato. Amen. Gli credete? Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Credi? Quanti lo credono con tutto il cuore? Alzate la mano. Ora nella sua presenza, perché non imponete le mani uno sull'altro? Mi lasciate pregare per voi qui, vedete? E ciò mi preserva un po', mi aiuta ad andare. Eccolo dall'altra parte dell'edificio. Iniziate a parlare con queste persone. Sapete dove sono stato e dove ho 6 o 7 di loro, qualsiasi cosa fosse qui. Chiedeteglielo soltanto. Alcuni di voi nell'uditorio o nella balconata là dietro, credete. Sfido chiunque di voi nel nome di Gesù Cristo, credetelo, siate persistenti, tenetevi a ciò e vi sfido ad imporre le mani uno sull'altro come credenti e pregare uno per l'altro e credere che starete bene e ce la farete. Sfido chiunque che è stato un peccatore e non ha creduto a stare in piedi ora e chiedere misericordia, otterrà misericordia se lo intendete dal vostro cuore. Se vi siete trattenuti poco fa, poiché ce ne sono una dozzina seduti qui dentro che avrebbero dovuto alzarsi come peccatori. Ora ditemi che non lo so. Lo so e so che siete seduti là non credendo. Potrei chiamare i vostri nomi, lo sapete. Quanti sono stati alle riunioni e l'hanno visto fare prima? Certo che l'avete visto, ma quello che fa ferisce la congregazione. congregazione da cui provengono, Gesù disse che la zizzania e il grano crescano insieme. Egli è colui che legherà. Vedete, ma siete seduti qui. Come potreste nascondervi? Fareste meglio ad alzarvi e ad accettare Cristo. Lasciate che vi dica, non sarete mai più vicini alla sua presenza finché non lo vedrete faccia a faccia. Perché lasciate che vi dica questo, ecco la mia Bibbia qui davanti a me. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto dai morti. Egli è qui stasera nella forma dello Spirito Santo. Egli è colui che permette che quest'opera sia compiuta. Ricordate, credete a Lui.
Put your hands on one another and let's pray one for the other.
Mettete le mani uno sull'altro, ora preghiamo uno per l'altro. Prima pregherò per questi fazzoletti. E mentre prego, voi pregate per la persona su cui avete imposto le mani, loro pregheranno per voi. Padre Celeste, ti porto questi fazzoletti, rappresentano persone malate. Ti è stato insegnato che un giorno Israele era nell'adempimento del dovere, andando verso la terra promessa, e il Mar Rosso si mise proprio di mezzo. Israele, nell'adempimento del dovere, seguendo i comandamenti di Dio, e il Mar Rosso si mise proprio sulla sua strada per tagliarli fuori dalla promessa. Uno scrittore disse che Dio guardò in basso attraverso quella colonna di fuoco e il mare si spaventò e si ritirò e formò un sentiero asciutto affinché Israele passasse nella terra promessa. Tu sei ancora lo stesso Dio stasera. I malanni e la malattia hanno tagliato fuori le persone, camminano proprio nell'adempimento del dovere. E tu hai detto soprattutto, voglio che prosperiate in salute e possa il Dio che ha dato la promessa non solo guardare attraverso la colonna di fuoco, ma attraverso il sangue di suo stesso Figlio Gesù Cristo. E possano quelle malattie spaventarsi e allontanarsi dalle persone, perché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Ora, Satana, tu che hai legato le persone, le hai ostacolate per tutti questi anni, le hai tenute legate nella malattia, veniamo come rappresentanti di Cristo e ti comandiamo per Lui, che ci ha dato l'autorità di farlo. Lascia le persone, esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Possa la potenza che ha risorto Cristo dalla tomba spezzare ogni dubbio sui cuori delle persone affinché possano ricevere la loro guarigione proprio ora nel nome di Gesù Cristo. Tutti quelli che lo credono si alzino in piedi nel nome di Gesù Cristo e accettino la propria guarigione indipendentemente da ciò che non va in voi. Amen. Loderò Lui, loderò Lui, loderò Lui, diamogli lode tutti.
I will praise Him, oh praise the Lamb for sinners slain. I give Him glory, all ye people, for His blood has washed away.
Ora, per togliere il gelo e le catene si spezzarono attorno a noi, gli spettri scacciati via. Ecco cos'è. Qual è il problema, gente? Non potete rendervi conto che stiamo entrando dopo il messaggio in uno spirito di adorazione? Alziamo proprio le mani a Dio e adoriamole e diciamo: lode al Signore, lode a Dio, grazie sia al Padre che ci dà il Figlio di Dio, risorto dai morti, vivente per sempre. Alfa, Omega, il principio e la fine, la rosa di Sharon, il giglio della valle, la stella del mattino, colui che era, che è e che verrà, la radice e il rampollo di Davide. Come ti lodiamo, Dio onnipotente, per la tua onnipresenza, per la tua visitazione a noi stasera, per la potenza della tua risurrezione, per la certezza della salvezza, per la tua grande manifestazione della tua parola in questi ultimi giorni che hai promesso che avresti fatto. Di fronte a critiche e formalità e tutto, tu rimani ancora Dio, lo stesso Dio, ieri, oggi e in eterno. Come ti ringraziamo per questo, Padre. Amen, amen.
Oh, don't you feel good?
Oh, non vi sentite bene? Dite lode al Signore. Oh, quello non risuona come la Pentecoste per me. Lode al Signore. Quello suona meglio. Amen.
Glory to God. I love Jesus. Praise God.
Gloria a Dio. Io amo Gesù. Lode a Dio. Amen. Alziamo le mani ora e cantiamolo. Fatelo risuonare.
Praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. I'll give Him glory, all ye people, for His blood can wash away
Lo amate, dite amen, amate il vostro prossimo, dite amen. Ora stringiamo la mano a uno, qualcuno intorno a voi, davanti a voi, rimanete fermi, stringete solo le mani, qualcuno intorno a voi, dicendo lode al Signore, lode al Signore, lode al Signore, lode al Signore, lode a Dio, lode al Signore, lode al Signore, lode al Signore.
Don't you feel good? Amen, now. Let's sing it again.
Non vi sentite bene? Amen. Ora cantiamolo di nuovo.
Raise your hands.
Alzate le mani. Davvero forte ora.
Praise the Lamb for sinner slain. I'll give Him glory, all ye people.
Let's bow our heads now, just a moment.
Chiniamo i capi ora solo un momento. Credete in un risveglio all'antica? Credete nella potenza di Dio? Credete nella religione all'antica? Oh, non ricopre di bianco ma rende bianchi, lavando e rende puliti come la neve. Lo credete con tutto il cuore? Preghiamo intensamente ora che Dio inizi uno di quei risvegli. Mettiamo i nostri sforzi, amici. Dobbiamo continuare a premere, premere. Cerchiamo di essere persistenti. Dobbiamo vederlo accadere. Deve accadere, dobbiamo farlo. Ora, mentre avete i capichini, ora presenterò il pastore, il presidente della riunione qui al palco, e lasciate che prenda il servizio per qualsiasi